Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. E siamo negli anni 70. Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Siete all'interno di Punto Bianco Rosso, che il mercoledì si tinge di racconti, si tinge ancora di più di bianco rosso perché andiamo a rivivere i periodi belli. E allora siete a Correva l'anno e come ogni mercoledì all'interno di Correva l'anno troviamo la voce di Franco Lorenzini. Ciao Franco.
Ciao Stefano, buonasera a tutti.
Non è così, però insomma adesso dopo lo aggiustiamo. Questa sera spostato completamente di postazione, quindi subito, vabbè, dai, la rimediamo.
Sono arrivati due amici che mi hanno piano piano messo da una parte, messo all'angolo, poi dopo capirete perché.
Allora, periodo storico importante quello che andiamo a seguire, lo faremo tra qualche istante. Intanto, che cosa dobbiamo dire di questo periodo, a parte ricordare i nostri amici che possono interagire con noi tramite il 334 35 20 488. Che cosa accadeva negli anni 70 ad Ancona? In Italia in quel periodo?
Sì, nel 78 abbiamo scelto il 78, poi è chiaro che parleremo anche degli anni vicini al 78. Tre personaggi caratterizzavano un po' il 78 in Italia. I tre personaggi, grandi personaggi, erano Aldo Moro, Sandro Pertini e Karol Wojtyla. Aldo Moro a marzo del 78 venne rapito dalle Brigate Rosse e poi trovato morto il 9 maggio. L'8 luglio del 78 Sandro Pertini veniva eletto Presidente della Repubblica, uno dei Presidenti della Repubblica più amati dal popolo italiano, e il 16 ottobre del 78 Karol Wojtyla veniva eletto Papa. Questi erano un po' i personaggi che caratterizzavano l'Italia in quel 78. Poi, dal punto di vista calcistico, il 78, lo scudetto nel 78 andava alla Juventus, e il sorprendente la Nerossi Vicenza di Carrera, Faloppa, Filippi, Paolo Rossi e dei futuri Dorici, Graziano Piagnerelli e Mario Guidetti, arrivava addirittura secondo. E nel 78, l'estate del 78, c'erano i campionati del mondo in Argentina. E a giugno del 78 l'Argentina, allenata da Luis Menotti, vinceva il mondiale in casa battendo in finale l'Olanda per 3-1. E attenzione, i marcatori furono Mario Kempes, di nuovo Kempes, e Bertoni per l'Argentina, e un certo Dick Nanninga per l'Olanda. Ricordatevi questo nome, Dick Nanninga, poi ne parleremo in seguito durante la trasmissione stasera, di questo Dick Nanninga. E il medico dell'Argentina campione del mondo era niente di meno che il dottor Remo Gaetti. E l'Italia di Berzot nella finale per il terzo e quarto posto perdeva 2-1 contro il Brasile di Dirceu. E ad Ancona, calcisticamente, cosa succedeva nel 78? Nel 78 diciamo che erano più che altro... c'era il campionato 77-78 che poi... era il campionato che portò alla sfida con l'Osimana e quindi allo spareggio a Macerata, appunto, proprio contro l'Osimana. Poi di questo ne parleremo anche con qualche protagonista che era in campo quel pomeriggio. E nel 78 ad Ancona i ragazzi diciamo l'era dei club, parlando appunto del 78, degli anni della seconda metà degli anni 70, l'era dei club era al tramonto, quindi i club, no, i piccoli locali dove stile discoteca, dove locali privati dove i ragazzi si aggregavano, molti erano al centro storico, soprattutto dopo il 72 c'erano tanti appartamenti liberi, sfitti, così i ragazzi se ne appropriavano e quelli diventavano un po' le discoteche per i ragazzi anconetani. Piano piano erano sulla via del tramonto i club, anche perché stavano sorgendo alcune discoteche. Ce n'era una solo in quel periodo proprio ad Ancona, l'ora X. E invece in questa seconda metà degli anni 70 sorsero il Jajab e il Black Moon. E nelle vicinanze il Garage Club diveniva Piranha. Quindi proprio nel 77 veniva inaugurato il Piranha e gli ospiti, l'ospite che inaugurò il Piranha fu un ospite di primaria importanza internazionale, Donna Summer. E dopo di Donna Summer arrivarono James Brown, Grace Jones, Cocianti, Pooh, Vasco Rossi, Renato Zero, Mia Martini, e il tutto sotto la regia di Kruger Agostinelli. Venne pure Cicciolina al Piranha, Cicciolina che usando una bottiglia, ma non per bere, fece veramente creò un panico e ci furono dei feriti, dato che la moltitudine di gente lì presente, visto la performance della pornostar, si accalcò e si ruppero dei tavoli con bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, e quindi ci furono anche dei feriti. Quindi Cicciolina produsse più danni con la gente rispetto a magari tanti altri personaggi famosissimi. E per quanto riguarda appunto il calcio, il 78 era il campionato 77-78 era il campionato dello spareggio dell'Anconitana. In questo 78, anche un po' prima, sorsero i primi gruppi ultras ad Ancona. Avevamo parlato nelle trasmissioni precedenti dei gruppi subito dopo il terremoto, i Fedelissimi, i ragazzi di Piazza Diaz, poi divenuti Furie Rosse, ma il movimento di quel periodo faceva sì che i ragazzi anconetani, imitando appunto le maggiori tifoserie del tempo, si iniziassero ad aggregare formando i primi gruppi ultras. Io, parlando dei primi appunto gruppi ultras, lascio la parola a due personaggi che stanno qui vicino a me e che si chiamano, conosciutissimi, Jacopo Toccacelli e Massimo Donnini.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutto il popolo dorico. Rubo un secondo soltanto per aprire, per non dimenticare, un saluto speciale al mio carissimo amico Filippo, al mio carissimo amico e fratello Filippo, che probabilmente ci starà ascoltando, che tra un poco festeggia malauguratamente un anno di reclusione. Quindi non ti dimentichiamo mai, sei sempre nel nostro cuore, cercheremo in tutte le maniere di aiutarti. Ricordo anche, saluto anche Alessio Abram, che comunque anche lui è libero a metà e quindi sta scontando anche lui in parte questa pena, ricordo a tutti, per mancata firma. E un saluto caloroso va a un amico che è rientrato domenica, che è Simone Pietrelli, detto Simonazza, che è un ragazzo che ha avuto un incidente terribile quest'estate, anche se ancora adesso non è in forma perché dovrà tra poco fare anche un altro intervento, però piano piano è riuscito a rientrare domenica e a venire a vedere la sua ben amata Anconitana e a salutare tutti gli amici del nord.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per questa, a Stefano, un abbraccio carissimo a Filippo e un... mi raccomando ad Alessio.
Bene, questi ovviamente sono personaggi che tutti conosciamo, Jacopo Toccacelli, Massimo Donnini. Ma sentiamo Jacopo Toccacelli, che fu uno dei creatori, diciamo il leader, dai, uno dei leader, via, senza adesso troppo esagerare, però il leader della Fossa. Ecco, la Fossa, lasciamo la parola appunto a Jacopo, raccontaci un po' come nacque il primo gruppo, vero gruppo ultras bianco-rosso.
Ma in pratica ci fu il famoso campionato, quello che stravincemmo, che infiammò tutta Ancona, il 74-75, quando vincemmo il famoso Serie C sulle ossa del Forlì. Noi eravamo tutti bambini. E ancora c'erano i vecchi club, i vecchi Anconitana Club, il club Rugantino, il club Cafferico, i Fedelissimi. con dei personaggi, con i capi tifosi di una volta. Mi piace ricordare una persona che mi è stata sempre nel cuore, che mi è carissima, che purtroppo non è più tra noi, Raffaele Lucio, che era, c'erano tutti questi personaggi qua. Intorno a questi personaggi qua, mano a mano i club si dissolsero, anche perché l'Anconetana non stava andando poi così bene, ma si raggrupparono nella parte in fondo della gradinata un gruppo di ragazzini, senza striscione, non organizzati, senza nulla. Ci fu un primo striscione ultras che ad oggi ancora nessuno si ricorda e nessuno sa chi lo fece, ma durò pochissime giornate. Il primo striscione invece Fossa non fu lo striscione di un gruppo, fu lo striscione di un ragazzino, Marco, che aveva la madre che aveva una merceria e quindi prese la stoffa a casa della madre. In più lui era tifoso della Juve e fece lo striscione Fossa uguale a uno striscione che c'era sempre il comunale, appunto Fossa. Diciamo che adesso, guardando l'annuario che mi ha messo sotto gli occhi qui l'amico Lorenzini, ecco, c'è una data importante. Una data importante che è il 30 ottobre 1977, Cattolica Ancona, trasferta in treno, ognuno andava per conto suo, noi eravamo tutti ragazzini, ma in questa trasferta ci conoscemmo dei ragazzi più grandi di noi, quello che poi fu il primo capo degli ultranconetani, Massimo D'Ambrosio, con tutto il suo gruppo di amici. Iniziamo ad avere contatti e si può dire che la Fossa, quella che poi divenne il primo gruppetto ultras di Ancona, nacque il 30 ottobre 1977 sul treno tra Cattolica e Ancona. Mi pare che la partita, vincemmo, adesso non mi ricordavo, comunque è lì che nacque appunto il tifo dorico, il tifo organizzato ad Ancona, organizzato per modo di dire, ci avevamo tutti 14 anni. Però lì iniziamo, dietro questo striscione, a creare un'organizzazione con i tamburi, le piccole coreografie, le collette per i fumogeni, il primo adesivo, che per Ancona era una cosa epocale. In quest'anno cominciò un primo gruppo di ragazzini a fare gli ultras ad Ancona. Iniziamo.
Allora, andiamo per ordine, no? Aspetta, perché qui abbiamo corso tantissimo, come uso e costume di Franco. Ora iniziamo a dire, intanto, hai parlato di Cicciolina al Piragna e io so che Roberto Cardinali, che sicuramente ha l'ascolto, ha una bella foto di lui, di Roberto Cardinali, che presenta Cicciolina. E quindi iniziamo a dire la prima cosa. Hai parlato di Sandro Pertini, come non ricordarsi della pipa, omaggiata proprio dalle Marche al Presidente della Repubblica. Hai parlato di Wetila, in radio noi avevamo Wetila Dance in quel periodo, quindi andava tantissimo negli anni 70 il Wetila Dance. Detto queste amenità sul periodo storico, ricordandoci, vabbè, tralasciamo il periodo scolastico e quello che succedeva in quei famosi anni 70, dove si faceva di tutto e di più. Vabbè, eravamo giovani, no? Poi abbiamo Jacopo che era il re del tifo, no? Organizzato, Jacopo.
Era uno dei 10 ragazzini che si devono da fare.
Uno dei più attivi.
Era un leader non solo dall'aspetto del tifo, ma anche politicamente parlando, tant'è vero che è rimasto sempre in quella scia, ora è diventato Reformaggio. Quindi, che dire del nostro caro Jacopo? Proprio... Ha continuato su questa linea.
Un giorno mi spieghi il collegamento.
Mi sembra proprio da leader capoccia, vedi? Reformaggio, vabbè, giusto per fare un po' di pubblicità all'attività. Vai.
Io volevo ricordare una cosa, un passo importante che ha detto Jacopo, perché comunque per me Jacopo è stato veramente, veramente una persona da seguire. Con cui io negli anni ho veramente, nei momenti che sono stato vicino a Jacopo, finché lui è rimasto con noi prima di passare alla curva milanista, dove anche lì è diventato, lui lo nasconde, ma poi è diventato uno dei personaggi più importanti, uno di tanti anche lì, è giusto che dice così, delle Brigate Rossonere. Io ho imparato tanto da Jacopo, sono cresciuto con Jacopo, perché qui parliamo, Jacopo parla giustamente di ragazzini. Io ricordo che la prima partita dell'Ancona l'ho vista nel 73 con mio padre. E già cominciavo, come tutti i bambini che portiamo, diciamo, allo stadio noi in questo momento, i nostri figli, ci rendiamo conto che di partita ne vedono ben poca, no? Chi porta i figli adesso di 5 anni allo stadio si rende conto, è inutile che chiediamo a un bimbo, non hai guardato mai la partita? Il bimbo non guarda la partita, il bimbo viene in curva, gioca lì sotto, cerca di rubare una bandiera, guarda i ragazzi che stanno lì, che cantano, rimane con gli occhi aperti. Sarà sempre così, rimangono con gli occhi aperti, con la speranza un giorno di diventare poi magari quando crescono cambiano, però sperando in quel momento lì, sperano di diventare quelle persone lì che possono stare lì davanti, possono suonare i tamburi. E io un po' ho fatto così, no? Sono entrato nel 73 alle prime partite. Già, come dice Jacopo, c'era Lucio e tutti gli altri. Penso che io mi ricordo benissimo di uno di quei ragazzi che un giorno si staccò un dito con una sirena. Me lo ricordo.
Paolo Pignotti.
Io me lo ricordo, Jacopo, perché ero piccolo, ma te le ricordi, quelle cose ti rimangono impresso. Come mi ricordo i bidoni di latta, prima ancora dei tamburi, che poi voi avevate una batteria di tamburi, mi ricordo la Fossa e Fighter, avevate 10, 12, 13 tamburi bellissimi, pitturati biancorossi, una cosa da sogni che non puoi dimenticarti. Io mi è rimasto nella pelle, perché io penso che uno ultras ci nasce, uno ultras ce l'ha dentro, ti viene fuori piano piano, quello che sognavo da piccolo poi sono riuscito a portare a termine tutto. Sognavo di avere il megafono e di portare avanti un gruppo e sono riuscito a farlo. Quindi sono quelle cose che hai dentro. Quindi mi ricordo da piccolino e piano piano, già a 10 anni, affiancando a loro e crescendo con queste persone, che Jacopo ha detto bene, eravamo dei ragazzini, perché in quegli anni lì il movimento ultras era differente dal movimento ultras che è stato nell'ultimo ventennio. Gli ultras di quella volta erano ragazzini dai 14 anni, 13, 14 anni, 15 anni, già 22, 21, 22 eri uno dei più importanti, uno dei più già eri vecchio, mentre adesso sappiamo benissimo chi frequenta ancora adesso il movimento ultras, io c'ho 50 anni ragazzi, e a 50 anni ancora i ragazzi mi vedono davanti in prima linea con loro. Quindi c'è stato un balzo in questo ultimo ventennio del movimento ultras, dove è cresciuta molto l'età di chi vive il movimento ultras, mentre quella volta lì, Jacopo poi racconterà anche dopo, molte persone che già a 23-24 anni abbandonarono il gruppo, no? In quegli anni c'è da ricordare anche una cosa importante, che purtroppo la nostra Anconitana non ha avuto una storia calcistica così importante da poter tenere la nostra città a un certo livello. Cito San Benedetto, comunque fece molti anni la Serie B, non ne parliamo di Ascoli, 11 anni di Serie A, con una città di 50.000 abitanti, giusto? Quindi Ancona purtroppo ha pagato una squadra che ha avuto degli alti e bassi per molti anni, quindi la gente veniva e poi scompariva, poi nei momenti riveniva fuori di nuovo, è un po' stato una cosa altalenante. Ecco, adesso passo.
No, Massimo dice una cosa giustissima. Poi gli anni 70 furono proprio gli anni eloquenti per quanto riguarda proprio questa situazione. Io avevo definito gli anni 70 il periodo altalenante, cioè un periodo dove si faceva Serie C, Serie D, Serie D, Serie C, tre promozioni e tre retrocessioni. Non c'era stabilità, eppure nel tifo non c'era stabilità, perché poi dopo ricordiamo tutti che nella retrocessione, quella del 77 con rigore sbagliato da Giordano Galli, esatto, lì i tifosi, comunque i club precedenti, il club Caferico, tutti i club che sparirono. E fortunatamente i ragazzini come quelli della Fossa, Jacopo, Marco, Casciola, tutti quanti questi qui invece tennero duro, cioè lì dimostrarono veramente di avere gli attributi, tennero duro e piano piano si formarono in gruppo, e poi oltre alla Fossa sorsero altri gruppi, sempre nel 77, ad esempio abbiamo una foto del, pensavamo che fosse nato nel 78, una foto dello striscione Brigate Biancorosse attaccato nel 77, Anconitana San Giovannese, 29 maggio del 77.
Non si sa la provenienza,
però Brigate Biancorosse, e nel 78 i Fighters. Ecco, allora lì iniziavano proprio i primi gruppi ultras che tennero duro, ragazzini di 14, come diceva giustamente Massimo, 14, 15, 16 anni, e piano piano si formò. Poi è chiaro che dopo negli anni 80...
Ricordo, vai, Franco, Massi, che ci sono state, oltre a quella che hai ricordato te di Galli, ci furono altre tappe dove, nel momento dove il tifo, poi Jacopo racconterà dopo, non ci metto le mani io, nel momento dove eravamo tornati alla grande, cominciavano a girare, no? Perché io osservavo questi ragazzi, la prima trasferta l'ho fatta con mio padre, siamo andati a Fano nel 78-79 quando arrivammo secondi e mi pare che vincemmo il campionato uguale perché il Fano arrivò primo e noi secondi. 78-79 la feci con mio padre e eravamo tantissimi da Ancona, lì c'era veramente un gran gruppo. Poi dopo lì ci fu un'altra tappa che parlerà Jacopo Montevarchi, se non sbaglio, che fu fondamentale per il nostro gruppo, per diciamo quasi la chiusura della tifoseria anche in quel momento lì anconetana, che ci riportò di nuovo a fondo. Cioè ci sono stati tutti questi alti e bassi che purtroppo sono importanti, perché comunque il movimento ultras, due cose, il movimento ultras nascono in tutta Italia dagli anni 68-69 le tifoserie più famose, ma diciamo le tifoserie del nostro livello tutte dal 75-77-78. Quindi in quel momento lì avere una squadra comunque che gioca ad un livello di una categoria importante porta gente, quindi ti fa acquistare numeri, ti fa acquistare una bella tifoseria anche a livello di provincia, quando invece per noi la provincia era un'avversaria. Parliamo di Osimo, no? Provincia d'Ancona, noi ci giocavamo i derby in quegli anni, parliamo di Senigallia, queste sono province, sono vicine a noi, no? Magari altre tifoserie, Ascoli, 50.000 abitanti, voglio dire, la fa tutta la provincia la tifoseria, cioè queste sono cose importanti, fondamentali in un movimento ultra. Ricordo tra l'altro comunque che le radici che hanno messo questi ragazzi nel 76-77 in poi, vuoi non vuoi, sono state così forti. E qualcuno forse che non l'ha vissuto magari non ne dà importanza, ma da quelle radici lì ora Ancona ha il gruppo che si chiama Curva Nord, che è un gruppo rispettato da tutte le tifoserie d'Italia, ma anche ma soprattutto dalle tifoserie più importanti d'Italia. La considerazione che dà il movimento ultras italiano a Curva Nord la dà grazie ai ragazzi di Curva Nord, che sono dei ragazzi fantastici, che hanno saputo captare, prendere da noi più grandi il messaggio che gli abbiamo dato, e da soprattutto da quelle radici che hanno piantato nella terra dorica la fossa, le brigate, i fighters e tutti quei gruppi lì. Io non dimentico mai, perché bisogna guardare il passato, perché per me il passato è una cosa fondamentale. Grazie.
Si è infervorato,
ha lasciato senza fiato, ha detto
grazie.
Massimo è così.
Allora Massimo risponde Simonazza: grazie del pensiero Massimo, fratello mio onorato di girare ancora l'Italia con un'icona ultras come te. Te lo manda Simonazza. Vedi qua, WhatsApp.
Ecco, grazie quindi. Simo, grazie.
E allora, noi dovevamo fermarci circa 10 minuti fa quando ero entrato a dire quattro coglionerie. Lo scopo era quello, perché dovevo andare in pubblicità.
Io ho fatto tutto.
E invece siete ripartiti.
Posso fare un piccolo inserto prima?
Vai, oggi, aspetta, oggi dai, ti apro di qua.
Un piccolo inserto parla non tanto del movimento ultras, ma che parla dello stadio. Massimo mi ha fatto ripensare negli anni 70, 74-75, prima partita che vidi io in un campo di calcio, Ancona vi spesero. Facevo la quarta o quinta elementare, mi portò allo stadio il padre di un mio amico. Non ero mai stato in uno stadio, non avevo capito neanche chi era l'anconetana, però mi innamorai. Eravamo tutti assiepati sulla rete, era una bolgia incredibile. Lo stadio era veramente un momento popolare d'incontro, lo stadio era veramente dei tifosi, della gente, lo stadio di Ancona era degli anconetani. Se la trasferta di Fano di cui parlava Massimo, in un pullman da 50 montammo in circa in 80, a nessuno che arrivava si diceva di no, eravamo amici e lo stadio era come una parentesi di libertà. Se pensa al calcio moderno, se pensa agli stadi di oggi, dove ho visto una sola partita negli ultimi 10 anni, dove a mia figlia di 8 anni gli hanno chiesto 3 volte i documenti. Io piango veramente, c'ho il pianto nel cuore pensando che mio figlio, i nostri figli, non potranno vivere quei momenti belli di gioia e di socialità vera, popolare, che noi abbiamo vissuto grazie alle regole del calcio moderno.
Pubblicità 334-35-20-488.
Oh, è il primo che dice che sono comunista, io spago.
Bianco-rosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bentornati, bentornati a Correva l'anno, oggi una puntatina leggera leggera, frizzante al punto giusto. Però torniamo un attimo sull'attualità, ci state chiedendo ancora informazioni giustamente sui tagliandi per assistere domenica al match a Senigallia. Intanto Paolo da Monte San Vito mi manda questo bel pensiero, dice: Stefano, oggi per lavoro ero a Sassoferrato, vuoi non andare ad Arcevia che è vicina? 4 biglietti presi per tutti a Senigallia. E allora, se non potete andare ad Arcevia, vediamo subito questa indicazione. Eccolo un altro, Fabian, che mi scrive al volo, proprio parliamo di Senigallia. Buonasera, chiedo se per domenica a Senigallia si possono fare i biglietti al botteghino del Bianchelli prima dell'incontro. Il prezzo del biglietto, grazie Fabian, sono 8 euro il prezzo del biglietto per quello che riguarda comprati al botteghino a Senigallia. Ma se non vuoi andare a Senigallia, da domani pomeriggio due prevendite sono state attivate ad Ancona. Boom! Che succede? Succede che due attività si sono attivate. Una è il Car Café e l'altro è l'Island Café a Torrette di Ancona. Quindi sia a Torrette che a Vallemiano, nelle due classiche prevendite, da domani pomeriggio potrete trovare i tagliandi per il Bianchelli di Senigallia al prezzo di 8 euro. Quindi questa è la situazione. Se invece capitate dalle parti di Arcevia, potete acquistarli ad Arcevia al prezzo di 6 euro. Fate poi il conto se vi vale la pena di arrivare ad Arcevia o meno. E domenica al Bianchelli, stesso prezzo, 8 euro il biglietto costerà al botteghino. Queste le indicazioni intanto che vi possiamo dare per il match di domenica tra l'Avis Arcevia e la nostra Anconitana. Ma torniamo a Correva l'anno con Franco Lorenzini.
Sì. Ritornando al campionato 77-78, dopo battaglie con le nostre corregionali, squadre corregionali Vispesaro, Civitanovese, Osimana, Il Pidienze, Fermana, arriviamo a maggio del 78 a fare lo spareggio con l'Osimana. Cosa succede? Che arriviamo quarti, le prime quattro andavano su nella nuova serie C2 e ho trovato un comunicato che fece la federazione proprio a quel tempo, dove per quanto riguarda il campionato, il nuovo campionato di C2, quindi veniva instaurato questo campionato fra la C e la D, quindi C1, la C diventava C1 e C2, che diceva così la federazione: Nel nuovo campionato di C2 sarebbero state promosse le prime quattro di ogni girone, ad eccezione di cinque club scelti comunque per l'ascesa ad insindacabile giudizio della Lega di Firenze, in ragione del loro bacino d'utenza e del curriculum. Quindi, oltre alle prime quattro di ogni girone, venivano promosse altre cinque squadre in base al bacino d'utenza e al curriculum. L'Anconetana era una delle cinque squadre promosse, anche se doveva poi giocare ufficialmente sto spareggio contro l'Osimana a Macerata, e si giocò sto spareggio sapendo che comunque l'Anconitana sarebbe stata promossa, ma il presidente Maiani, l'abbiamo sentito tempo fa, non ci stava a perdere e la partita finì 0-0. Anche dopo i tempi supplementari terminò 0-0, quindi ci fu la famosa monetina dove dirigenti dell'Anconitana e dirigenti dell'Osimana dentro lo spogliatoio dell'arbitro, venne alzata sta moneta di 50 lire, cade a terra, il presidente dell'Osimana Principi si buttò sopra la monetina e si mise a urlare «Testa!». E il dirigente lì presente, Barbieri, dell'Anconitana, cercò di farsi largo e prendere sta monetina e vedere, scansando Principi, il presidente dell'Osimana, per vedere se veramente era venuto fuori testa. Il vicepresidente dell'Osimana da dietro diede un destro a Barbieri, per cui non si seppe mai se venne fuori veramente testa o croce. Il presidente dell'Osimana uscì fuori con tutta la squadra festante, e quando i 9.000 di Macerata, divisi a metà e metà, 4.500 circa d'Ancona e gli altri dell'Osimana, appunto, quando videro uscire dagli spogliatoi festanti i giocatori dell'Osimana, tutte bandiere giallorosse, quindi l'Osimana vinse sta benedetta monetina. L'Anconitana comunque, proprio per le ragioni prima dette, venne lo stesso promossa nella C2. E parlando di C2,
Franco, scusa, posso aggiungere un fatto così di cronaco? Su questa partita si è parlato molto, io però ricordo un fatto che a pochi minuti dalla fine Giordano Galli si presentò praticamente davanti al portiere da solo e sbagliò clamorosamente. Galli era bravo, era un buon centravanti per la sua serie che faceva. Lo vedemmo poi fuori, e mi ricordo insieme a Massimo, e diciamo: Giordano, come cavolo hai fatto? Lui si mise a ridere e disse: ho dovuto sbagliare. Quindi, cioè, tutti hanno sempre pensato che ci fu un accordo sotto banco, anche perché Anconitano Osimana era vantaggioso sia per l'Anconitana che per l'Osimana, anche perché al Dorico Anconitano Osimana faceva 11.000 spettatori, che non erano pochi, 11.000 spettatori, e parliamo di Serie C e Serie D. Quindi questo è un piccolo fatto che mi è rimasto impresso, il sorriso di Galli dicendo ho dovuto sbagliare.
E ci troviamo nel 78-79 con la squadra di Mialic, quindi l'Anconitana di Mialic, che lotta per il vertice, quindi per essere promossa in C1. Ci sono tante partite combattutissime, stiamo in un girone centro-meridionale e una delle partite combattutissime è giocata a Giulianova. Che ne dite di questa partita?
È un po' tremenda.
Io c'ero.
Ci dice che nella partita di andata alcuni giocatori del Giulianova, tra i quali Tamaglio, vennero alle mani con alcuni custodi del Dorico. Poi vabbè, ci furono dei piccoli scontri, lanci di qualcuno dice di palle di neve, perché aveva nevicato verso i pullman dei...
Ma Franco, io ricordo, mi pare che era a casa senza camicia, no? Senza camicia, tutta a casa.
Quindi dei piccoli scontri, e questi se la legarono al dito, e a Giulianova...
Beh Franco, non era esattamente così. Cioè, quella volta c'era l'uscita degli spogliatoi sotto la tribuna, no? E il pullman dove è il campo di pallamano, dove tutti i tifosi dorici, ma non erano gli ultras, erano pescatori e gente simile, che aspettava i giocatori avversari e per fischiarli o applaudirli, o i giocatori nostri per fischiarli o applaudirli. Ci fu un battibecco con i giocatori del Giulianova e Tamaglio tornò a casa con la faccia gonfia, ma non furono i custodi, fu qualche tifoso che prese Tamaglio e lo gonfiò. Poi Tamaglio ci regalò delle gioie, certo, incredibili, una persona stupenda. I tifosi del Giulianova se la legarono al dito, e quando andammo a Giulianova, insomma, non fu bella, anzi è stato bellissimo tornare a casa. Mi ricordo che c'era uno che poi veniva anche in curva con noi, anche se era più grande, Carmine Beccaceci,
sì,
della, che lui si mise davanti a noi per evitare scontri e per far da pacere, disse: mi raccomando ragazzi, tifiamo l'Ancona, non insultiamo e non provochiamo. Gli si avventarono sopra in 4-5, ancora ricordo, uno enorme con i baffi che menava con gli zoccoli, che si era tolto, e il poveretto fu portato in ospedale, ce lo restituirono quasi privo di conoscenza alla fine della partita. Fu una brutta pagina, Giulianova.
Giulianova bruttissima.
Una brutta pagina. Ricordo. Le prendemmo e basta.
E vabbè, quindi succede.
Aspetta, prima che vai avanti come un treno. Lele, grandi ragazzi, che belle ste puntate storiche, fondamentale soprattutto per i giovani come me conoscere le origini della passione sfrenata che c'è dietro l'anconitana. Lele dall'Austria, questo piccolo
vicino.
Dietro l'angolo, quello che rischia il posto di lavoro per seguire l'Ancona, insomma. Ogni volta è così. O il manicomio, fate voi, perché al gol di Mastro Nunzio ci ha raccontato che si è messo a urlare: Mastro, vipera, gol, gol! E gli austriaci, giustamente, i compagni di lavoro lo guardavano e dice: questo proprio è partito completamente. Vai.
Comunque, la tribuna laterale, quella che dice Jacopo, è quella che, dove poi una volta c'era anche ancora Superstar, no? C'era, sì, uno striscione scritto ancora Superstar.
Il famoso bandierone con i due cuori.
Il bandierone con i due cuori, che era Passione, non era il gruppo
Passione,
di Passione,
Gianni Bregoli
e tutti loro.
E l'ultima partita, e finiamo col 78-79, dopo Giulianova ci fu l'ultima partita contro il Banco Roma, e quindi parliamo anche della tribunetta laterale, quella lato curva, perché c'era pure quell'altra lato via Marata. L'ultima partita contro il Banco Roma si giocò in un clima incandescente, perché l'Osimana c'aveva un punto più dell'Anconitana. L'Anconitana chiaramente un punto meno dell'Osimana e la Civitanovese un punto meno dell'Anconitana. C'erano i due punti, la vittoria non contava tre, contava due punti. Successe che l'Osimana perse 4-1 a Francavilla. La Civitanovese vinse contro il Frosinone e noi, in un clima incandescente, vincemmo 1-0 contro il Banco Roma e venimmo promossi assieme al Fano, che già era stato promosso. E in quel clima incandescente c'era sta tribunetta laterale, e dici com'era la situazione lì, perché quella fu una tribunetta che poi lì c'è da raccontare veramente di tutto, no? Di quello che succedeva, non solo in quella partita, ma in quella tribunetta.
Ma la tribunetta laterale visse una giornata di gloria, Anconitana Livorno, ma qui però siamo nel 79-80, anche, sì, perché in questa tribunetta laterale ci si era messo questo gruppo nuovo, che però erano persone di parecchi anni più di noi, che avevano fatto questo striscione Anconitana Superstar. Dopodiché, alla fine del campionato, non potevo pestare più vicino alla squadra, chiedemmo alla società di farci entrare col biglietto dei popolari in tribunetta laterale. La società ci accordò l'entrata in questa tribunetta, facemmo, quindi ci raggruppammo tutti ad Anconitana Livorno la prima giornata di campionato, e in pratica durammo una giornata perché la società ce l'ho tolta subito, ecco. Mentre invece, ecco, mi stai facendo,
sì, perché subito dopo la promozione di Faccenda, gli Anconitana Superstar, prima della fossa delle brigate, andarono gli Anconitana Superstar prima di Ancona nella tribunetta laterale, quindi nel 76,
sì.
Sì. E ci fu sta partita Anconitana Parma in tribunetta laterale, proprio dove esce l'arbitro, le squadre eccetera, dove escono l'arbitro, e dove i tifosi avversari si mettevano in curva proprio vicini, attaccati, no? Mi sembra.
Sì, allora, noi stavamo comunque in gradinata. Quella del Parma fu la prima tifoseria organizzata che noi vedevamo in Ancona. E la partita poi fu rocambolesca, finì 3-3, e quando il Parma segnò, questi esultarono, gli amici di Ancona Superstar se la presero a male, e lì in curva successe veramente di tutto, insomma. Scavalcarono, si vedevano volare tamburi, striscioni, bandiere.
C'era il Parmenzio, sì,
c'era il Parmenzio,
no? Del Parma.
Quella volta sì, diciamo, i nostri amici degli Anconitana sul
testaro. Praticamente c'era tutta la pista era piena di tamburi,
sì,
e quelli del Parma.
Li salutiamo perché, vabbè, alcuni di loro purtroppo,
sì,
non ci sono più.
Bregoli non c'è più.
Bregoli è morto, no, da poco, sì.
Non lo sapevo, mi dispiace veramente.
È morto da poco. Poi c'è Passio Angelo, che ancora, non so se ci sente, così, ma erano i ragazzi del Bar Bruno, lì dove adesso c'è il Matis, no? Quindi salutiamo Andrea e Elisa, a proposito, che probabilmente ci stanno sentendo. E stavano lì al Bar Bruno, quindi Angelo, Passiore, Giuttari, Bregoli, Melella, Antò, quindi Antò il Bruto, quindi tutta sta gente qui faceva parte del, degli Anconetano.
Franco, scusa una cosa, no? Siccome che guardavo, siamo arrivati al 78-79, quella come a livello di movimento ultras è, sono una data molto importante. Jacopo, qui sono, sì, è il momento tuo, perché sì, ci sono delle date importantissime, sì, sia del gruppo che comincia veramente a formarsi nel vero, diciamo, da una vera forma, no, al movimento, e poi c'è anche uno spostamento, mi ricordo, perché poi io tra l'altro saltavo dai bagni in alto della gradinata, ci si arrampicava, si saltava e si andava in curva. Quella volta non c'era l'inferiata, c'era la rete, oppure sì, c'era la rete un po' rotta, e chi era piccolino come me riusciva a passarci, cioè se volevi stare con i ragazzi. A metà del 78 ci sono delle date importanti, giusto? Dove la tifoseria, se non sbaglio, si sposta, si unisce, giusto?
Sì.
Puoi andare tranquillamente.
6 maggio 79, dopo una lunga discussione spaventata.
Ma, scusa, non, in curva non, sembra non è a dicembre che si sposta il gruppo.
Ancona Monopoli.
Io mi ricordo che era ancora.
No, leggevo Monopoli ancora. Chiedo scusa, la data di Monopoli. Ancona Monopoli, 17 dicembre. Dopo una lunga discussione, perché noi eravamo spaventati da questo curvone enorme. Parliamo che noi eravamo un gruppo di 20-30 ragazzi, in gradinata stavi in mezzo agli altri, sto curvone mezzo vuoto, noi avevamo paura di fare una figuraccia. Poi alla fine decidemmo di trasferirci in curva come tutte le altre tifoserie d'Italia. E la prima volta che decidemmo di, appunto, di fare questo salto, di fare questa scommessa, fu Anconitana Monopoli. E quella volta davanti a noi a guidarci era Sergio Rabini, non ci sentirà sicuramente perché adesso è primario anestesista all'ospedale di San Marino, però comunque era lui che in quel momento, che era 4-5 anni più grande di noi, che faceva un po' da leader.
C'era anche Saracini quel periodo.
Mauro Saracini, loro sì, avevano fatto, mi pare, i Fighters loro
sì, fatto,
perché erano anche tutti tifosi della Juve.
Vabbè, le brigate c'erano o stavano nascendo?
Le brigate stavano nascendo, ma nacquero penso l'anno dopo, nel 79, dove in pratica lì si formarono tre gruppi, dove c'era la Fossa e dove c'erano le brigate biancorosse, vi ricordo il Crico, e c'erano gli Ultras, che erano ragazzi di Piazza di Sant'Anna un po' più grandi.
Sì.
Non era bello, anche perché la tifoseria...
Pali Principi,
il Crico
Sandro, tutti i due fratelli.
Sandro
Solfanelli.
Sì, Priori.
Priori, giusto.
Vado un po' così a memoria. Non era bello, anche perché c'erano praticamente tre gruppi divisi, anche perché noi della Fossa avevamo, grazie a una, diciamo, affinità personale, scelto di fare un po' di, eravamo, diciamo, un gruppetto ultras di destra. Quella volta negli stadi comunque si viveva il clima che si viveva nella società civile. E le brigate biancorosse invece nacquero come un gruppo chiaramente orientato a sinistra, gli ultras invece erano persone più grandi di noi, a cui dava fastidio comunque la nostra connotazione di destra, quindi stavamo tutti, diciamo, separati in casa. Però alla fine del 79-80, forse per un, diciamo, un momento forse dei più brutti della storia dell'Anconetana, però è stato uno dei momenti forse più belli del movimento ultras della curva d'Ancona,
che sarebbe
Ancona la retrocessione di Montevarchi. In pratica, dopo la retrocessione di Montevarchi e dopo la delusione, si sciolsero tutti i gruppi. Facemmo una riunione sotto il Duomo.
Facevamo la C1, giusto?
Sì.
Facevamo la C1.
Sì. Facemmo una riunione sotto il Duomo, in una casa abbandonata dove si ritrovavano, mi pare, quelli delle brigate biancorosse.
La famosa casa con le candele.
La casa con le
candele. In via del Faro.
La casa con le candele.
Il
racconto Isca. La casa con le candele.
Esatto, no, dopo questo qui merita una parentesi. E dove in pratica noi della Fossa eravamo rimasti in 2-3, quelli degli Ultras erano rimasti in 2-3, le brigate biancorosse pure, e qui mi ricordo per la prima volta alcuni, mi sembra di ricordare Davide ed Ottavi, che poi si crea un nuovo gruppo, si decide che la politica non deve entrare allo stadio siamo tutti amici e ci si va per tifare l'Ancona.
Quindi te rendi conto, tu mi stai facendo, cioè, mi stai raccontando una cosa che poi è poi lo spirito che ha preso Curva Nord a metà degli anni 2000.
Però cioè, perdonami, cioè, una cosa...
Pare che già quella volta allontanare la politica dallo stadio e unirsi sotto soltanto i colori,
esattamente,
già portava
anche
dei risultati.
Perché allo stadio tra i tifosi tra i tifosi che tifano la stessa maglia, la stessa squadra, non ci possono essere divisioni di natura politica. Allo stadio si è tutti amici. Però questo fatto merita una parentesi. La sede è quella con le candele, che era praticamente una casa abbandonata senza luce. Noi una mattina vedemmo sul giornalino rosa Ancona Sportiva l'intervista agli Ultras dove Paolo Isca racconta di essere entrato in questa casa a lume di candela con i teschi, e ha fatto un articolo bellissimo e tutta un'intervista a noi che si inventò di sala pianta, perché lui non venne mai in quella casa e nessuno di noi fu mai intervistato, ma era talmente bella che lo chiamammo e gli offrimmo la colazione perché fece un capolavoro.
Che tempi! Intanto altri pensieri che arrivano. Man mano che voi raccontate, dall'altra parte c'è chi aggiunge: l'ultima partita comprammo Cimpiel, il portiere dell'Usimana, che fece due grosse papere a Francavilla. Vi ricorda qualcosa? No, vabbè, comunque, aggiungiamo anche questo. Poi, ancora Parma, 3-3. Franco, avresti dovuto vedere zio Arturo. Te lo manda Barti.
Mi immagino.
Poi, Umberto, da Gillanova Cerro, il dottor Gaetti a bordo campo medicava i nostri tifosi feriti. Lusardi? Perché io da qua, ragazzi...
Ah, sì, all'Usuardi, guardi, perché...
Tirarono di tutto, scene da Far West.
A pochi minuti dalla fine venne presa a sassate dalla curva Giuliese con l'arbitro che fischiò la fine e fuggì dentro gli spogliatoi, perché ce n'era per tutti.
Fu una domenica difficile.
È una miseria.
Qualcuno non scese neanche del pullman.
Sì, sì. Anzi, questo mi hanno detto, che quando appena arrivò il pullman dell'Anconitana, appena scese l'autista, subito prese una legnata subito, quindi il nostro autista.
Ma
quindi
parliamo di periodi, ma da lì poi in avanti, poi anche parliamo dell'80 quando andremo avanti, parliamo di periodi molto diversi da quelli che viene allo stadio in questi ultimi anni. Cioè lì non esistevano scorte, non esisteva polizia, non esisteva niente. Cioè tu partivi con il pullman, il gruppo partiva con il pullman, ma questo portiamo anche agli anni 80 in avanti, partiva con il gruppo, arrivava nella città senza scorta, non esisteva, quindi a casa ci tornavi se era un momento difficile, se ti sapevi difendere, se no non ci tornavi, cioè, oppure ci tornavi come ci sei tornato da Giulianova. Cioè erano periodi non facili per le tifoserie, sia quelle che venivano ad Ancona e sia per noi che andavamo in trasferta. Oltretutto magari arrivavi in un posto dove non succedeva niente, poi all'ultimo minuto Ancona segnava e lì già succedeva un 48, perché magari segnavi, ti esultavi e lì salderì, si cominciava ed era un problema. Cioè erano altri tempi, vivevamo altre situazioni, altri modi di vivere sia il movimento Ultras che un movimento anche da semplice tifoso, perché poi era anche i semplici tifosi. Ad Ancona mi ricordo, Ancona era famosa per i portuali, per i pescatori, per questa gente qui, fino a un certo periodo, prima che insomma il movimento Ultras aveva una vera fisionomia.
Infatti negli anni 60-70, e noi lo sappiamo bene perché tuo padre...
Cioè, gli anni delle stoccafissate così, che esatto, diede mio padre e tutta la sua banda, che era l'anno del Perugia, fine anni 70,
grandi,
fine anni
certo.
60... Cioè era questa gente
qua,
grandi, giacca cravatta,
i più grandi tifosi
non è che...
stavano dalla parte sempre verso, c'era il Pino, no? C'era il Pino fino al 70 mi sembra, c'era sto Pino dove sotto si aggregavano tutti i tifosi un po' più caldi, con a Carucola tiravano sullo striscione Forza Ancona, Forza Anconitana,
La sirena, la batteria delle
La sirena, la batteria, con la cassetta di legno, così, e poi si aggregavano un po' più spostati verso la curva, erano tutti i portuali, i pescatori, loro. Ma non solo, poi dopo c'erano altri personaggi, magari c'era
comunque 11.000 spettatori.
Il padre, lo zio Dedado, i Luccioni, quei muratori dell'impresa del
mio zio Elvio Sardò, il barbiere,
esatto,
degli archi.
Il barbiere, chiaro. E quindi si aggregavano questi qui e erano loro un po' la parte calda.
Benito Strappazzò, ma
Benito
Strappazzò,
Raniero.
C'era Maria degli Archi, il pescatore, io me ne ricordo
Massa,
tutti, perché si vedevano da mio zio, si vedevano vedevano alla barbieria sotto gli archi di Sardò.
E ancora ci si vede, ancora ci si vede.
Ancora qualcuno ci va, ancora qualcuno ci va. Tanto cominciano invece quasi tutti sopra gli 80 anni. Mio zio, cioè, Sardò c'ha 86-87 anni, se non sbaglio.
Allora, veniamo ancora sollecitati sulla situazione biglietti, perché abbiamo dato praticamente un'anteprima, siamo abituati qui sulle nostre frequenze a darvi le anteprime, quindi è ovvio che dovete passare di qua. Allora, intanto, l'amico dice, cioè ad Arcevia costerà 6 euro in Ancona 8? Sì, esatto, perché la prevendita di Arcevia, nata appositamente per i supporter dell'Arcevia, perché giocheranno a Senigallia, quindi per portare dietro il loro tifo, hanno messo un prezzo simbolico per loro a 6 euro se acquistata Arcevia per la loro tifoseria. Però non c'è limite, quindi se qualcuno d'Ancona vuole andare ad Arcevia può acquistarla a 6 euro. Ma da domani pomeriggio a 8 euro, cioè il prezzo, stesso prezzo che verrà praticato domenica a Senigallia, quindi stesso identico prezzo, 8 euro, potrà acquistare il biglietto ad Ancona, al San Island a Torrette, al bar San Island, oppure al Car Caffè di Vallemiano. Questa la situazione. Fabian dice, grazie, dicono che al Bianchelli ci saranno difficoltà per i troppi supporter. Magari, però lo spazio ce n'è abbondante, non è previsto null'altro di quello che tu mi segnali. Queste sono le solite e famose, insomma, pecore nere che mettono in giro voci per limitare la trasferta. Tranquillo, non è previsto nulla di brutto, anzi tanta coreografia, mi dicono qui a fianco a me. Insomma, è prevista coreografia, null'altro, quindi tranquillo che sarà un'altra giornata di festa come quella che si è potuta godere a Falconara. Ma intanto abbiamo un ospite al telefono che ci sta attendendo e Franco dovrà annunciarlo prima o poi.
Allora, abbiamo al telefono uno dei protagonisti di quegli anni e uno dei personaggi più amati negli anni 70, tra l'altro più importanti. Una delle colonne, dico sempre, le tre colonne sono Bussolari, Massimo Capoccia e il portiere Ivan Chiarini. Buonasera Ivan.
Buonasera a tutti.
Allora, come va Ivan?
Dipende cosa intendi per andare.
Come va calcisticamente?
Beh, ormai quello che dovevo dare ho dato, perciò non è che posso di più di tanto, però mi sto divertendo ancora allenando il settore giovanile di una squadra qui di Fano, perciò mi sto covando delle soddisfazioni. Ecco.
Guarda, partiamo, tu sei arrivato ad Ancona nei primissimi, proprio mi sembra nel 71, no?
71-72, l'anno 71-72. Sì.
Prima eri stato, tra l'altro, eri stato uno dei portieri della spalla del presidentissimo Mazza, no?
Sì, l'anno della B, infatti, c'è stata la retrocessione dalla A in B e ero lì a Ferrara. E sono stato 2 anni a Ferrara, poi mi sono fratturato un dito e di conseguenza poi sono venuto per recuperare e per giocare.
Sì, sei partito qui da titolare ovviamente e hai fatto dei grandi campionati, tant'è vero che una delle ultime partite che hai fatto è stata, ne parlavamo prima con, abbiamo degli ospiti, non so se li conosci, Jacopo Toccacelli, Massimo Donnini, che erano ragazzi che in quel periodo tra l'altro ti seguivano come il sottoscritto. E l'ultima partita, una delle ultime, la facesti proprio nello spareggio a Macerata contro l'Osimana, quindi nel 78.
E infatti, una partita strana che noi eravamo matematicamente sicuri di essere già promossi. L'Osimana se la doveva giocare la partita, perciò è stata una partita un po' particolare. Però è finita bene perché siamo tutti e due andati in Serie C, perciò è stata una cosa positiva.
C'era il presidentissimo Maiani che non ci stava a perdere,
No, Maiani sì, è stato l'ultimo anno poi che poi sono stato lì con Maiani, perché poi l'anno dopo sono andato a Falconara.
Sì, ti ricordiamo anche lì, insomma, con una falconarese che lottava proprio anche addirittura per la promozione in C.
Sì, sono stato 7 anni lì, ho fatto allenatore, prima giocatore, poi allenatore giocatore ho fatto, e abbiamo sfiorato, cioè si è puntato a un certo punto, forse un po' troppo per Falconara, a vincere il campionato, e ci siamo salvati invece poi un paio di volte, poi il terzo anno non ce l'abbiamo fatta, è finita lì un po' l'avventura della Serie D.
Così. E i primi anni 70, guarda, il periodo del terremoto, ecco, l'abbiamo toccato in una delle trasmissioni precedenti. Cosa ti ricordi di quel periodo, quindi del 72?
Ma, penso che sia una situazione un po' particolare. Noi eravamo, mi sembra, al ristorante, abitavamo, mi sembra, lì al ristorante in piazzetta, Piazza Diaz, e appunto infatti c'è stata questa scossa di terremoto, poi ci hanno portato a Porto Recanati, sì. Ma niente, la desolazione, poi neanche a fare la posa l'abbiamo rivissuta un po' questi anni a venire, quello che hanno provato qui nella zona, in molti paesi, in molte città della
esatto.
zona. Perciò è stata, non è stata sicuramente una bella avventura, però si è reagito bene un po' a tutto quanto.
Certo, e guarda, io mi ricordo una partita, perché quella la vidi, ero sfollato per il terremoto, andai ad Ascoli perché ero vicino a Fermo, sfollato, andai con mio padre e con alcuni amici ad Ascoli, e nel 72, pochi giorni dopo la seconda scossa grossa, quella del 4 febbraio esatto, del 72, e andammo a vedere del Duca Ascoli Anconitana. Il del Duca Ascoli era quello dei De Rozzi e Mazzone, con Bertarelli, Campanini, tutti questi giocatori pagani, così. E a un certo punto, nel secondo tempo, calcio di rigore per l'Ascoli, anche se avevamo tenuto duro, no? Perché non mollavamo, pure se loro erano più forti.
Ma è stata una partita un po' particolare, quella classica. Abbiamo superato il metà da campo una volta solo con il centravanti, con Galli,
sì.
No? E no, abbiamo fatto gol. Poi è stata la presa della porta via, cioè Caporetto, è stata una battaglia ai limiti dell'area, dove con un po' di fortuna, un po' di abilità abbiamo fatto bene. Poi Pagani tirò il rigore e sono stato fortunato a prenderlo, di conseguenza abbiamo vinto la partita, che si era da metterci tutti in prigione una volta. perché era una cosa allucinante, è stata proprio su quelle cose che ti va tutto bene, per quello che mi riguarda tutti abbiamo dato il 100%, a me la fortuna mi ha aiutato ancora di più, certe volte magari tu fai una parte e la prendevi con me dall'altra. Quelle classiche partite dove puoi giocare tre giorni e non ti fanno mai gol.
Sì, ma tu aspetta,
una bella esperienza.
No, adesso ti stai un attimo, perché hai fatto delle cose eccezionali, hai fatto delle parate veramente. Io mi ricordo che facesti, oltre il rigore, perché l'hai toccata, è andata sul palo, e poi sulla ribattuta Campanini ti ha tirato quasi a porta spalancata, te gliel'hai ribattuta di nuovo, e poi hai fatto delle ottime parate, per cui veramente sei stato il protagonista.
No, è stata una delle migliori partite che ho fatto in Maia di Alancona.
E adesso te ne trovo un'altra a Forlì nel 75.
Questa è quella che ti ricordano tutti. ma ti ricordi a Forlì quella volta? E io sicuramente sono stato 6-7 anni ancora di parate, e di cavolate ne ho fatte anche, non è detto.
Dopo
però
te ne racconto una di cavolata.
Per me è stata una partita normale, perché poi una partita è una parata normale. E dico, ad Ascoli per esempio è stata molto più impegnativa di quella lì, però quella è avvenuta in un particolar modo dove noi ci giocavamo il campionato, perciò è stata ricordata dai tifosi nel migliore dei modi, perché è stata forse determinante anche per il risultato finale.
Magari lì hai fatto 2-3 parate importanti, e ad Ascoli invece ne hai fatte tante di più.
Esatto,
per cui,
magari si ricorda meno di quella di Ascoli, però se io devo dire la partita più che in maglia biancorossa che ho fatto è stata quella di Ascoli, che mi è rimasta più impressa a me personalmente.
Mi hanno raccontato che subito dopo, tolte le tende, c'è stata una partita, adesso non mi ricordo contro di chi, forse la Torres, mi dicevano, che ti tirarono una palla normale, andò a finire su una zolla delle tende lì appena tolte, e ti cambiò traiettoria, ti mise in difficoltà, forse segnarono pure. Ti ricordi di questo episodio?
No, questo non mi ricordo. Ma sai, noi parliamo di cose positive perché siamo positivi, ma ne ho fatte anche non tanto belle, perché mi ricordo anche di questo, vedi Massimo.
Quindi
però sì, quella della Torre, questa non la ricordo, veramente non ho modo di averla in mente.
Intanto arriva un messaggio da parte di Barti 61, dice: il ragno nero me fate piangere.
Il ragno nero, sì, perché quel periodo i portieri erano quasi tutti vestiti di nero o di grigio.
Esatto, quindi, erano vestiti...
E allora non ero molto pesante, di conseguenza avevo la denominazione Livia.
E dei compagni che di quella, a parte che ne hai passati tantissimi, c'è Jacopo.
Mi piace pensare che il soprannome Ragno Nero veniva anche in onore di uno dei più grandi portieri del momento, Fabio Cudicini.
Esatto, esatto. Sì,
e non è poco essere
non vorrei fare paragone, ci mancherebbe, però fisicamente eravamo un po' lo stesso.
Esatto,
lo stesso
fisicamente
fisico.
Era così. Esatto. Il signore che ha parlato è Jacopo, tifosissimo dell'Anconitana, ma un pochino mi sembra pure del Milan, quindi...
Ah, capito. Bene.
Quindi... E dei compagni, a parte che ne hai passati tantissimi, quindi 7-8 anni con l'Anconitana.
Sono stati bellissimi 7 anni, dove sono state delle promozioni, abbiamo fatto anche delle recessioni, però tutto sommato è un periodo della mia vita dove veramente me lo ricordo molto molto bene e positivamente.
Sì, e per esempio Beniamino
di compagni, sì,
Beniamino di Giacomo, tanti, dai, Beniamino di Giacomo,
parliamo
di uno.
Innocenti, parliamo di Capra, parliamo di tantissimi, adesso non mi sovvengono tutti, però sono stati tantissimi e sicuramente abbiamo avuto un buon rapporto un po' con tutti quanti, con qualcuno ci sentiamo, per esempio mi sento molto spesso come si chiama lì, un attimo, Marco Riva.
Libero era, mi sembra, vero?
Libero, esatto, lui è a Parma, ci sentiamo ogni tanto, poi molti col passare degli anni poi ho lasciato i contatti, però ci siamo sentiti per parecchio tempo ancora.
Guarda, c'è un messaggio che ci manda un certo Stefano Lausdei.
Oh, cioè, se è lui il grande Laus.
No, è lui, vedo la foto. È lui, bellissima trasmissione stasera, un grazie particolare a tutti i presenti. Non riesco a staccarmi dalla radio per quanto sia coinvolgente ascoltare la storia del movimento, ultra anconetano, perché abbiamo parlato anche di questo. Un saluto a tutti e uno speciale a Massi. Stefania, ancora non t'avevamo, ce l'ha mandato prima di collegarci con te, quindi sicuramente...
Grande,
anche perché
grande,
a Stefano gliel'ho detto.
Amico.
Sì, Stefano
grande
è
amico,
grandissimo.
Stefano, grande amico. Grande amico
che venivi...
mi ricordo molto positivamente del rapporto che abbiamo avuto in quei anni di amicizia.
E i dirigenti, i presidenti?
Logico, lì, cioè, il discorso lì era un po' particolare. Cioè, i dirigenti sicuramente dalla SPAL mi prese grati, sì. Quell'anno mi ricordo che io venivo da un infortunio e di conseguenza, come dicevo prima, sono venuto giù a Ancona. E poi mi ricordo, sì, di altri dirigenti, in particolar modo anche Maiani, gli anni successivi dopo Grati. Di tutti un buon rapporto sicuramente importante che poi resta è maturato poi negli anni anche.
Bene, adesso un altro Stefano ti manda un messaggio, Stefano Marini mi sembra, quindi...
Ah, Marini, sì. Ciao... Cos'è? L'avete in sede oppure è un messaggio mandato?
No, qui guarda, arrivano sui monitor tutti questi messaggi così che ci mandano i nostri ascoltatori. E va bene, adesso dicevi che stai allenando, no, a Fano così, e hai seguito un po' dell'Anconitana, gli ultimissimi sviluppi, le ultimissime
vicende. Ma
stai a
sentire, io sono a Fano e di conseguenza quello che leggo sui giornali non ho avuto modo di confrontarmi con qualcuno della zona, così da quello che posso immaginarmi, purtroppo non è la prima volta che succedono questi inconvenienti ancora.
No,
questa fine che ha fatto e questa ripresa ancora, non so, forse è un terreno fertile, forse pretendiamo molto e diamo poco, non lo so a livello di città, però ecco, non si spiega con precisione quello che potrebbe essere la causa di questi tracolli che poi ci portano a riniziare da capo. Dispiace perché sicuramente uno che ha vissuto tanti anni nell'Ancona vorrebbe che sempre si fosse nei migliori campionati, nelle migliori categorie, però mi sembra che poi da quest'anno mi sembra che si stanno rifacendo ancora delle cose interessanti. Siamo partiti, beh, mi ci rimetto anche io ancora, mi reputo un tifoso dell'Ancona. Siamo ripartiti col piede giusto e ricominciamo a ricostruire, dai, ricominciamo a dire in bocca al lupo a tutti coloro che hanno dato fiducia a questa società.
Certo,
per un proseguo abbastanza positivo, che le esperienze passate ci portino a avere un pochino gli occhi più aperti e vedere quelle persone che si ha a che fare.
Esatto. Va bene, c'è qualche SMS, Stefano?
Sì, se guardi il monitor lo vedi, è pronto lì, però...
Chiarini, Coacci, Lausdei, De Occa, Poccia, Bussolari, Paglialunga,
De Chiara, Cristiani,
Innocentin, Caccia.
Ma mi sembra che la formazione Caccia, tipo era sì. Pandolfi, Caccia.
Innocentin e Pandolfi li alternavano, vero
sì,
Ivan?
Lì parliamo di uno che è più fase difensiva e l'altro più fase d'attacco, due tipi nettamente differenti. Innocentin molto, quelli che si faceva sentire.
Segnava anche parecchio, sembra,
Pandolfi. Molto difficile. Sì.
Pandolfi, dicevo, segnò, mi sembra anche parecchio, un anno, nove reti, mi sembra, un anno.
Sì, sì, vincemmo il campionato quell'anno, insieme a Cristiani, che ne fece tantissimo, che poi andavo a Cesena.
18-19, Cristiani.
Sì. Ma qui parliamo di giocatori che, a parte che veniva dalla Juventus lui, perciò era stato già a tantissimi livelli. E poi un grande giocatore, grande tecnicamente, tatticamente anche molto valido. Sicuramente uno dei migliori giocatori con cui ho potuto giocare. D'altro è Caccia.
Ecco,
anche,
esatto. Infatti l'esplosione di Caccia e Cristiani, no? Te l'aspettavi? Perché Cristiani, a parte, aveva fatto la trafila nei campionati minori, ma veniva dal settore giovanile dell'Anconitana. E Caccia era stato sempre discontinuo, pure se ogni tanto faceva delle partite eccezionali, poi magari dei periodi... E quindi quell'anno, no? Esplosero tutti e due, te l'aspettavi continuità?
Cioè noi abbiamo fatto un girone di andata quell'anno non bello, eravamo abbastanza lontano dalla vetta, 5-6-7 punti mi sembra, da fare del genere. Poi abbiamo preso coscienza delle nostre possibilità e di conseguenza abbiamo fatto un filotto di partite che fino alla fine non abbiamo perduto mai. E di conseguenza abbiamo lottato fino all'ultimo con il Forlì. E per andare su in Serie C di massima. Noi avevamo una grossa squadra, grossa, la squadra che sicuramente lì c'era Coso, chi era l'allenatore, mi ricordo
Faccenda,
che era un allenatore di quelli vecchio stampo, dove la vecchia bevuta del vecchio bottiglione di vino sul tavolo, andiamo a fare il panino su una trattoria lì sopra con il Marino, cioè era uno di questi, poi molto alla buona, però lui aveva una squadra che poteva giocare tranquillamente anche da sola, avrebbe vinto ugualmente, eravamo troppo forti in quel periodo.
Sì, ma era...
Poi logico, avere tre elementi di davanti come quelli che c'eravamo noi sicuramente faceva differenza.
Senza scordare Paglialunga che faceva...
Sicuramente, grossa squadra.
Sì, De O che veniva dalle Serie B, Serie A.
Un grande giocatore, anche questo giocava in parecchi ruoli, era... Ma a monte eravamo molto amici, un gruppo molto affiatato. Onestamente, gli anni dell'Ancona mi ricordo sempre questo tipo di affiatamento con tutte le annate, perché io sono stato 7 anni, me ne sono passate tanti di giocatori. Però sicuramente la nostra forza è stata sempre il gruppo, il darci una mano e ripartire nei momenti sbagliati. E poi sono quelle cose che fanno la differenza a lungo andare, voglia tattiche, tecniche, moduli. A monte ci deve essere questo tipo di rapporto per raggiungere gli obiettivi importanti.
Sì, Paolo F. Manda questo ricordo. Me lo ricordo bene, quell'Anconitana Torres finì 0-1 con il nostro Ivan Chiarini assolutamente incolpevole, spiazzato dalla traiettoria che prese la palla a causa di un solco profondo lasciato dalle tendopoli. E ancora, ricordo benissimo anche la sofferenza di Ascoli Anconitana, Ivan Chiarini contro tutti a fine campionato, loro in B e noi salvi.
Sì, infatti. Mi ricordo. Non mi ricordo questa della Torres, onestamente non mi ricordo questa circostanza. Ne ho presi tanti di gol, capirai, uno ricordarsi di tutti non è facile, dai.
Lorin B, con quello squadrone, tra l'altro, meritatamente. Noi non perdemmo sia l'andata che al ritorno con loro, quindi orgogliosamente.
Sì, sì. E poi l'anno dopo mi sembra venne con noi.
Sì, esatto.
Venne ancora.
Esatto, sì, sì. Quindi. E gli attaccanti che ti hanno messo in difficoltà, avversari di quel periodo?
Ma sicuramente di quel periodo c'era Bertarelli, sicuramente era uno di quelli che. No, Bertarelli, quello dell'Ascoli. Come si
Campanini?
Chiamava? Campanini era uno di quelli che in quel periodo era una vecchia volpe dell'aria. Questo non è tanto il discorso di che ti sbucava da tutte le parti, di ultimi 3 o 4 metri ce l'avevi, lasciavi la palla, te la prendeva lui in via di Massia. Poi c'era un altro che poi fece anche del Livorno, era che fece anche Cagnara, litigò un paio di volte con chi era quel periodo, c'era, non mi ricordo adesso con precisione, però era quello.
De Ponti? Perché non mi ricordo De Ponti, però Cesena.
Ne sono passati degli anni, perciò di conseguenza. E fece a botte con l'allenatore nostro, anche mi ricordo, dai.
Ah, non,
Garitano?
No. Può darsi.
Garitano, sicuramente. Garitano. Sì. Ma ce n'erano tanti giocatori, ti dico, in quel periodo erano tanti. Noi eravamo una squadra che sicuramente in C faceva molta fatica a rimanerci. La C della volta sicuramente era molto più agguerrita di adesso, molto più agguerrita.
Certo.
Era.
Lo stadio era sempre pieno, scommetto, il pubblico
Ma,
seguiva.
Pieno. Io i pienoni che si facevano con la Maceratese, seguì i derby, erano tantissimi. Poi però il vecchio Dorico è indimenticabile, cioè tu col Dorico devi parlare con i tuoi difensori, non glieli facevi a comunicare perché era una bolgia, era dentro. Io mi ricordo venni con la Spal e vincemmo noi 1-0, c'era Caviglia con il gol e mi ricordo che come si chiama, la Lorietta?
Ambretta.
L'Ambretta,
un grande Ambretta.
Ci diede un'ombrellata sul pullman e spacco il vetro, dico. L'Ambretta. C'era Mazza, che vedeva male. Vincemmo noi 1-0, c'era Di Giacomo con voi, c'era. Uh-huh. E Cavicchia con noi c'era e sicuramente mi ricordo molto bene quella partita, del tifo molto 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 caldo del Dorico. Il Dorico è una cosa impressionante, era da dentro, è una cosa impressionante, quando era non dico colmo, ma quando c'erano già 3-4-5 mila persone
metteva paura.
Non riusciva a comunicare, ti prendeva proprio la non dico la tensione, però ti dava ansia, ti dava sicuramente.
Va bene, allora qui un altro SMS che dice: le parate di Chiarini al Ballarin, ero anche lì. Umberto, le parate tue al Ballarin di San Benedetto.
Sì, parecchi anni, noi giochiamo col campo quello piccolo, il campo del San Benedetto, il vecchio campo mi ricordo, perché lì, le ombrellate ti arrivavano sulla rete.
Esatto, mentre battevi il calcio d'angolo.
I guardalini le riempivano dentro e li lavavano, li toccavano con gli ombrelli. E poi anche quello è un campo, ma in quel periodo, in quegli anni, ce n'erano parecchi di questi campi. Io mi ricordo Chieti, mi ricordo tanti campi, Giulianova, campi che non erano. Adesso sono tutti campi molto molto sicuri, molto belli. Sì. Una volta invece c'erano delle cose, sembra Chieti, c'era un campo, adesso è bellissimo, ma una volta era terra battuta, quella roba di olivo che si buttavano sopra, era nero il campo, ma ce n'erano di brutti, adesso è tutta un'altra cosa, cioè, non, in quel senso lì non si può paragonare il calcio di allora in calcio di adesso. Specialmente
scusa,
poi
Ivan,
considerando anche il discorso.
Scusa Ivan se ti interrompo, ti ricordi il campo delle Elpidiense?
Come no?
Cos'era?
Terra battuta. Ah, quello sopra.
Cazzo, terra battuta faceva col muro dietro la porta.
No, ma quello lì era un trabocchetto, era, perché poi c'era il tunnel che veniva dal basso all'alto, dove tu andavi giù con la squadra avversaria. Uh-huh. E lì tutte le volte se perdevano c'era da far calitigare tutte le volte. Di quelle battaglie lì sotto a quello. Nessuno vedeva niente, capito? Però si nascondevano dietro all'angolino, ti aspettavano e c'erano le solite botte che giravano via di Massa. Qui è un campo un po' particolare.
Va bene, vabbè, qui parlano Pandolfi, tripletta al Baraccalugo, eccetera, eccetera.
Sì, sì, mi ricordo quindi questo, tirano fuori. Poi man mano più avanti, uno parlando, poi si ricorda un po' del tempo. Sono gol... passati un po' di anni.
Sì, gol di vabbè, Sinigaglia 3-1.
Ma no, il gol, io mi ricordo il gol di della punta, no, in Serie D, come si chiamava, il gol di Marino. Cristiani. Il gol di Cristiani, ammacerata da metà campo. Cristiani fece un gol da metà campo e c'era anche un ottimo portiere, non mi ricordo, mi sembra, questo pallone partì dritto per dritto, a un certo punto ha perso forza, è andato a finire sull'angolo opposto e da metà campo proprio, ha preso la palla e ha calciato in porta.
Cioè una legnata.
Ha fatto gol quell'anno, sì. Vincemmo, mi sembra, a Macerata, vincemmo quella volta.
Va bene, Ivan, se non ci sono domande, qui SMS... Va bene, ci fermiamo qui e innanzitutto ti ringraziamo per la partecipazione, siamo onorati e ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
Ci mancherebbe, io ringrazio voi, faccio un in bocca al lupo alla Ancona Calcio, che ritorni quanto prima nel dove merita di stare e possibilmente con una società abbastanza solida.
Va bene.
Ce lo auguriamo, Ivan, grazie, ma sicuramente ci riascolteremo perché è stato un piacere ed è bello riascoltare aneddoti e condottieri di una volta. E quindi ti aspettiamo sulle nostre frequenze.
Buona serata a tutti.
Buonasera, grazie, buon lavoro.
Ci vediamo,
arrivederci. Allora, abbiamo sentito che Ivan Chiarini si occupa del settore giovanile, quindi buon lavoro perché è importante gettare le basi per il futuro. Barti diceva Pandolfi tribetta al Baraccalugo sotto la nebbia 5-3, dall'altra parte Gabriele gol di Pai a Senigallia 3-1, finale promozione con tuffo nella fontana, mio e degli amici, bellissimi ricordi indelebili, sembra ieri, dorico forever. Pensiero di Gabriele. 334 35 20 488 per i vostri pensieri. Noi ci fermiamo per il secondo break pubblicitario.
Tutto bianco rosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso che come ogni mercoledì si tinge di storia e diventa Correva l'anno con Franco Lorenzini. E vi ricordo la notizia che abbiamo dato in apertura per quello che riguarda il match di domenica. Due le prevendite attive da domani pomeriggio: l'Island Caffè a Torrette di Ancona e il Car Caffè a Vallemiano di Ancona. Quindi potrete acquistare il biglietto per il Bianchelli di Senigallia domani pomeriggio. Da domani pomeriggio il prezzo è lo stesso del Bianchelli, ovvero 8 euro. Franco.
Nel 78 nascevano pure Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon, due campioni del mondo, ma anche Francesco Montervino, Maurizio Peccarisi e Max Vieri. E ad agosto del 78 venne a giocare per il torneo Città di Ancona, torneo che organizzava l'amministrazione comunale con l'Omonia Promotion, la società di Bernabei, venne a giocare il Roda, squadra inglese, e nel Roda c'erano due giocatori che un mese prima avevano giocato la finale del campionato del mondo contro l'Argentina, e questi due giocatori erano Dick Nanninga, il centravanti che aveva pure segnato nella finale persa 3-1, e Jan Blood, il portiere che era al suo secondo mondiale in Argentina, ha fatto 4 anni prima il mondiale in Germania. E è successo un fatto più unico che raro. A un certo punto Jan Blood, che un po' se la tirava, incominciò a dar da dire all'arbitro, contestava tutti i suoi, che poi era anche un internazionale all'arbitro, adesso non mi ricordo il nome, mi sembra Menegali. Comunque vabbè, cominciò a contestare tutti i falli che lui è. A un certo punto l'arbitro andò lì da Jan Blood, tirò fuori il cartellino giallo. E cosa fece sto matto di Jan Blood? Gli prese il cartellino giallo e glielo strappò. Una roba mai vista. L'arbitro tirò fuori quello rosso e Jan Blood non voleva uscire. Dovettero prenderlo di peso i compagni di squadra, i suoi compagni di squadra, per portarlo via. Immaginatevi il dorico, che era pure abbastanza pieno per quella partita, insomma, l'anconitana alla una delle prime uscite estive, il Roda che aveva sti due gran giocatori in campo. Alla fine ci furono i tifosi dorici che incominciarono a scandire Argentina, Argentina. Quindi quella fu una partita veramente che molti ricorderanno. E ritornando comunque sia al movimento Ultras, noi abbiamo parlato della nascita della Fossa, dei Fighter, delle Brigate Biancorosse, e poi piano piano si evolvero questi gruppi, e vorrei che Jacopo continuasse un po' nel racconto.
Ma dopo diciamo la debacle di Montevarchi, decidemmo di fare un gruppo unico. E ancora non avevamo uno striscione.
Scusa una cosa, Jacopo. La debacle di Montevarchi lasciò anche, il ritorno fu un ritorno un po' critico, no? Non vogliamo saltare, lo
vorrei
saltiamo.
Dire che non ricordo. In pratica, i tifosi che la società mise a disposizione dei tifosi un pullman, alcuni dei tifosi presenti in quel pullman pensarono bene di sfogarsi sulle poltrone del pullman, e ci furono 25-26 denunciati tra i ragazzi che erano andati a tifare ancora a Montevarchi.
noi lì retrocedemmo, giù con il Montevarchi già retrocesso.
Noi lì retrocedemmo. E sì, in pratica quando il pullman arrivò ad Ancona ci aspettava la gazzella dei carabinieri al Dorico e denunciò tutti quelli che scendevano dal pullman.
Vabbè.
Stefano, posso dire una cosa politicamente scorretta?
Beh, siamo, non c'è la par condicio, quindi puoi dire quello che ti
denunciò
fa.
Tutti, meno uno, che quando il carabiniere vide il documento, siccome era il nipote di un noto politico anconetano
dell'epoca,
dell'epoca
perché già ho capito dove vai a parare, quindi ecco, dell'epoca,
e vide il documento, dice: ma tu sei, si sono il nipote, puoi andare. E fumo perché fui denunciato anch'io, tutti gli occupanti che rimasero nel pullman, meno lui perché era il nipote di questo personaggio.
Continuiamo.
Andiamo avanti. E quindi praticamente, essendo rimasto veramente un gruppo di quattro gatti, iniziamo a stare tutti insieme. Mettendo da parte la politica, si fa fancone e basta. Non avevamo né le risorse, né i soldi, né il numero per fare lo striscione, quindi usavamo i vecchi striscioni, usavamo Brigate Biancorosse e Fossa. E poi
quindi era nato già un altro gruppo.
Era nato un altro gruppo che praticamente,
che però ancora non aveva uno striscione in teoria.
No,
non aveva,
sommava praticamente tutti i resti degli altri gruppi. Della Fossa mi sembra che rimasi solo io o poco... forse rimanemmo in due, andarono via tutti, degli Ultras lo stesso rimasero uno o due, ma iniziarono a venire nuovi ragazzi che furono poi il nucleo storico che fondò gli Ultras Ancona. Parlo di Roberto Rucconi, parlo di Roberto Settimì, sì, parlo di Davide D'Ottavi, Roberto Cingolani,
Eddie,
è uno di quelli che rimase, perché Eddie era della Fossa, fu anche lui tra i primi della Fossa. Armando Vianelli, ecco, adesso non me li ricordo tutti, Alessandro Camponi, che furono tra i primi che iniziamo a trovarci, ci conoscemmo allo stadio. Ecco, Maurizio Coppa, Andrea Marchetti, adesso non me, e da questo gruppo poi nacquero gli Ultras Ancona. Un ricordo particolare va, non mi ricordo nemmeno.
C'era anche Giorgione.
Giorgione, scusa, me lo dimenticavo, grande presenza, ma voglio ricordare una persona che era il proprietario della Free Art, cioè questo personaggio,
Daniele,
quando noi ci presentammo da lui per fare lo striscione, gli adesivi così.
Quando hai detto adesivi volevo dirlo, ecco, però aspettavo, dai.
Allora, noi volevamo fare lo striscione, stava
in via
all'inizio non stava in via Tommasi, prima ancora di via Tommasi. E andammo da lui, stava in un buchetto, e quando noi gli dicemmo che volevamo fare lo striscione, parliamo di uno striscione che costava all'epoca 600.000 lire, lui disse, noi gli abbiamo detto: non ci abbiamo un soldo, però te lo paghiamo un po' per volta. Lui ci ha dato fiducia, ci ha fatto tutto il materiale che gli abbiamo chiesto, non ha voluto un soldo, si è fidato della nostra parola. Devo dire anche che con lui non abbiamo lasciato neanche una lira, quella volta grazie al cielo non c'era l'euro, c'erano ancora le nostre lire, e non lasciamo neanche una lira di insoluto. Tutto quello che dovevamo gli abbiamo sempre pagato. Ma vedere questa persona che lavorava, perché lui era il proprietario, ma lavorava lui, era con un altro socio, dare un credito così importante per quell'epoca a un gruppetto di ragazzini che hanno premesso non ci abbiamo un soldo adesso, è una persona che mi piace veramente ricordare, perché anche questo fa parte della passione e del cuore che c'era in quel momento e in quell'epoca per il calcio e per gli Ultras.
Daniele Corinto, all'epoca della Free Art, era questa l'azienda di Daniele, e Paolo Papilli è ancora lì che aspetta, perché il famoso Daniele ha detto: ma forse io ho ancora qualcosa che mi fermo lì dei tempi quando stampavo. E Paolo Papilli, noto collezionista di maglie, è lì che aspetta, ma conoscendo Daniele aspetterà per molto tempo. Barti 61 e Gianluca dalla Germania tirano le orecchie al nostro Franco. Tutte e due hanno mandato lo stesso identico messaggio. Il Roda mi sembra olandese, c'ero, dice Bart.
Allora,
e lo stesso Gianluca dice: Roda è olandese, non inglese.
Allora, si è fatto un lapsus, perché chiaramente la finale con l'Argentina l'ha giocata l'Olanda, quindi questi due giocatori, Jan Blood e Nanninga, erano in campo contro l'Olanda. Quindi se ho fatto un lapsus, e non è il primo sicuramente, me ne scuso, ma volevo dire olandese, probabilmente ho detto inglese.
Hai detto inglese.
Se lo dicono, vuol dire che l'ho detto.
L'hai detto.
Comunque olandese, ovviamente. Quindi sia Jan Blood che Nanninga erano in campo contro Olanda-Argentina.
Naturalmente negli anni che ricordava Jacopo cominciava a nascere anche il materiale, no? Sì. Jacopo, importante il materiale, che è una cosa fondamentale di un gruppo, che dà, riconosce il gruppo, no? Dà un'identità al
che
gruppo.
Noi copiavamo spudoratamente, ci vedevamo a casa mia, tant'è vero che il primo striscione degli Ultras Ancona è stato copiato da quello dei Teddy Boys dell'Udinese. L'altro striscione,
no, il primo adesivo, che ho scritto Vinceremo,
è stato aver copiato dei Teddy Boys dell'Udinese. Poi copiamo un adesivo delle Brigate Nerazzurre dell'Atalanta.
No, quello è un aneddoto che bisogna che te lo racconto. Sì. Perché allora io feci due adesivi nella mia storia. Ero un ragazzino, cioè avevo 14 anni. E già sapevo come funzionavano le cose. Prima di fare quell'adesivo, siccome te sicuramente la memoria non ce l'hai, non ti ricorderai sicuro.
Grazie per la fiducia.
mi avvicinai, erano i primi anni che mi avvicinavo, erano i primi anni 80, e quindi i primi anni che mi avvicinavo al Piccadilly, dove si ritrovavano i ragazzi degli, dove si sapeva che si ritrovavano i ragazzi degli Ultra. E siccome che volevo fare questi due adesivi, e avevo l'idea di farli, e li copiai da quelli dell'Atalanta. Su uno c'era scritto: il nostro tifo è un inferno che durerà in eterno. C'era un teschio con un corvo sopra dove colava del sangue rosso, ancora mi ricordo. E l'altro era uguale a quello delle Brigate Nerazzurre dell'Atalanta, con scritto: il nostro tifo è una galera, una cosa con una morte in mezzo, il disegno, la catena. Adesso non mi ricordo bene cosa c'era scritto, comunque chi è collezionista sicuramente lo troverà. E quei due adesivi li feci io. Però cosa feci prima di farli? Sapevo benissimo già come si doveva comportare. Mi dovetti avvicinare a Jacopo e chiedere il permesso di poter fare questi adesivi. Naturalmente i soldi che avrei incassato li avrei dati alla cassa degli Ultras Ancona, cosa che io feci. Beh, ho venduto tutti gli adesivi, non mi ricordo se ne feci 100 adesivi di un tipo e 100 di un'altra. Chi è collezionista ce l'avrà sicuramente quei due adesivi, e poi i soldi li diede a, spero che non ci siano andati a fare delle birre poi dopo con quei soldi, però comunque i soldi li diedi alla cassa degli Ultras Ancona.
Allora, però stavolta la memoria manca a Massimo e non manca a me, perché te ne sei perso uno. Perché dopo Vinceremo noi facemmo un altro adesivo, quello tutto rosso, no, a parte quello come lo striscione, no, dove c'erano quattro ragazzi di fronte a un muro pieno
Still
di scritte.
Crazy.
Still Crazy After All These Years. E quello copiamo dalle Brigate Nerazzurre dell'Atalanta.
Ah, allora,
e
scusa,
lo facemmo, Lucco e io, che decidemmo noi, e quel adesivo si compone di due parti. Dall'immagine che ci piaceva l'adesivo degli Atalantini e la frase, perché eravamo fans di Simon & Garfunkel.
Sì.
E Still Crazy After All These Years è una delle canzoni più famose di Simon & Garfunkel. No, ecco, qui ci tengo a dire una cosa sulla battuta che ha fatto Massimo. Noi non solo non ci siamo mai presi le birre, ma ogni volta che andavamo a prendere una birra noi mettevamo di più, in maniera che il resto veniva messo in cassa. E la prima maglietta degli Ultras Ancona che facemmo alla fiera, quella con le calcomanie, quella con il leone,
che non aveva tutto meno che quello dell'Ancona, giusto?
Sì, anche perché non c'era né il bianco né il rosso, c'era tutta con i brillantini, con il leone in mezzo, che lo facemmo per finanziare lo striscione. Noi ci tassammo de tasca nostra, comprammo le magliette, dopodiché ce le ricomprammo noi per mettere i soldi in cassa, e le vendemmo per continuare a mettere i soldi in cassa e pagare lo striscione. Noi non solo non abbiamo mai messo in tasca un soldo, ma ce ne abbiamo messi talmente tanti di tasca nostra, o per i fumogeni o per gli striscioni, cose del genere.
Quindi la prima maglia Ultras Ancona risale all'80-81.
Esatto, e fu fatta alla fiera della pesca, da qui
San Ciriago?
Fiera di San Ciriago, quando ancora c'era bello la fiera di Ancona, che era un vanto per Ancona quella fiera. Mi piange il cuore pensare che Ancona non ha più la sua fiera. Se chi si ricorda, iniziava dove l'entrata, prendeva tutto dietro, a destra c'era il teatro, a sinistra arrivava fin sotto l'asse attrezzato. Era una cosa enorme, era un vanto per Ancona. E c'erano questi che facevano le magliette con i nomi delle persone, ma chiaramente non avevano i colori delle squadre e così via. Allora facemmo la prima maglietta Ultras Ancona, che adesso... quella con il leone, la scritta con i brillantini, perché queste qui erano le magliette, quella appunto da regalare ai ragazzini e ai bambini.
Che te anche qua non ti ricordi, due minuti fa mi hai detto: questa ce l'ho a casa mia, e invece abbiamo fatto una cena l'anno scorso quando dovevamo fare il libro e
mia.
Me l'hai regalata.
Ho detto
ce l'ho
che,
io a
che
casa
questa
quella maglia lì.
No, ho detto che questa foto è stata fatta a casa mia, perché quello è il divano mio
e me l'hai regalata. perché mi ha detto: sai Massimo, a me non mi entra più, te la do a te. E io ancora la metto. Va bene,
lavando se si è ristretta.
Però volevo dire una cosa: quando avete fatto lo striscione, vinceremo, se il primo striscione, io mi ricordo l'adesivo. Nello spazio fra i due adesivi avete fatto anche un altro piccolo adesivo.
Allora, quella fu una stupidaggine che facevo.
Con l'avanzo, diciamo, giusto?
Che non diciamo il nome e cognome, diciamo il soprannome, il francese. Che quando andammo dal tipografo, dice: sì, ma qui negli scarti, negli spazi tra un adesivo e l'altro, ci si può fare.
Diamo una nota tecnica: venivano fustellati.
Bravo,
quindi
bravo.
Gli adesivi venivano fustellati. E quando si fa la fustella, ovvero la sagoma di quello che dovrà venire, ai lati ci sono dei spazi bianchi,
esatto,
che andrebbero buttati, ma se uno è intelligente li può sfruttare. Prego.
E ci facemmo l'adesivo piccolino, siccome non sapevamo cosa scriverci. Quella volta in tipografia era andato quello che noi soprannominavamo il francese, non dico il nome e cognome perché adesso c'è più di 50 anni, però figlio e moglie e così via, che disse: cosa ci scrivo, la nostra vita è l'ancone? Dice: no, la nostra vita è violenza. E venne fuori sta adesivo: la nostra vita è violenza. Ha fatto ridere un po' tutti, insomma, anche perché noi non eravamo una tifoseria particolarmente, diciamo, eravamo una tifoseria calorosa, ma non così.
Ma una domanda che potrebbe sorgere spontanea a Jacopo Toccacelli, che stiamo sentendo infervorato sui racconti: come mai poi Jacopo Toccacelli ha deciso di non andare più allo stadio?
Allora, non andare più allo stadio, di non venire più a vedere l'Ancona.
Noi stiamo parlando di Ancona, ovviamente.
Vuoi pizzicare te?
Certo che lo voglio pizzicare. E qui
allora noi sciogliemmo, noi ci fu un problema all'interno del gruppo Ultras Ancona. Tant'è vero che il gruppo Ultras Ancona si divise. Alcuni quella volta il gruppo Ultras Ancona faceva parte del centro coordinamento club. Dopo una trasferta in cui ci furono dei fatti non particolarmente gradevoli, facemmo questione con il presidente del Pino, con Mirko Vannucci, uscimmo dal centro coordinamento club. Io ero il rappresentante degli ultras all'interno del centro coordinamento club. E alcuni di noi volevano rimanere all'interno del centro coordinamento, alcuni di noi volevano uscire. In pratica noi siamo tutti usciti dagli Ultras Ancona, il gruppo storico, e facemmo il primo striscione collettivo.
Sì.
Perché il primo tant'è vero, adesso non me ne vogliano.
Col Bianco.
Sì. Anche qui c'è una storia che è una barzelletta. Tant'è vero che molte persone pensano che il collettivo nasce negli anni 87,
fanno confusione fra il collettivo nato nel 87 e lo striscione collettivo che avete fatto, che sono due cose completamente diverse.
Noi non sapevamo come chiamarci, facevamo una riunione a casa mia e addirittura il nome collettivo venne in mente a me di metterlo sullo striscione, perché stavamo vedendo le foto degli Ultras Viola, diciamo facciamo collettivo così. Non c'avevamo ovviamente soldi, prendevamo un pezzo di stoffa che poi non era proprio un pezzo di stoffa, diciamo che era il retro di uno striscione della Vigor Senigallia, per dirla tutta, e che non so come era capitato tra le nostre mani. E poi
non indaghiamo.
Uno di noi aveva il padre pittore in bianchino e ci regalò la vernice per pitturarlo. Lo striscione lo striscione lo facemmo nella terrazza di casa mia, collettivo, lo fece Marchetto, che era un artista, con... Solo che questo, invece che la pittura, ci regalò il Bianco. Quindi lo esponemmo per la prima volta a Vicenza, dove piove, praticamente ritornò un lenzuolo rosso e lì finì la storia. Per rispondere alla tua domanda, io oltre che tifoso dell'Ancona, ero tifosissimo, e lo sono ancora, del Milan, iniziai a smettere di andare a vedere l'Ancona per iniziare a frequentare San Siro, e feci il mio primo abbonamento nell'84, poi facevo parte delle Brigate Rossonere e per 10-15 anni sono andato sempre a vedere il Milan a Milano. Poi ho smesso proprio di andare allo stadio.
Però da come racconti, sotto sotto c'è questa fiamma che arde.
Beh, io sono d'Ancona.
Ecco, ho capito. Allora, come si fa a essere d'Ancona, a essere innamorati del tifo, aver partecipato alla creazione di cotanta storia e poi attaccare, se fossi giocatore, lo scarpino? Visto che sei un tifoso...
Perdona, se al mondo della tifoseria, degli ultras e delle curve applicassimo la ragione e la razionalità, non esisterebbe niente.
Senti, dopo ti risponde, cuore ti risponde così, razione. Senti, dopo
io se vuoi ci metto la mia.
Vai, vai.
Dammi, la mia forte, può però essere sbagliata vista da fuori. Forse Jacopo era un po' stretto in Ancona per il suo modo di vivere il movimento ultras. Forse Jacopo era un po' stretto.
Ma finiamo
e
qua.
Finiamolo qua, lasci sì, perdere. Guarda, che dopo ti cominciano delle cose un po' pesanti. E poi oltretutto penso che un po' il fatto che comunque gli ultras Ancona, che io ho vissuto negli anni '80, abbiano ricominciato a prendere una linea politica molto forte a sinistra. Lui era un po' fuori luogo, secondo me. Anzi, io mi ricordo che in delle trasferte veniva anche un po' da qualcuno, diciamo, non preso in giro perché rispetto gli si dava, però diciamo che comunque era uno dei pochi rimasti, uno dei pochi che aveva una linea politica completamente diversa e, come ha detto prima, era invece uno che comunque aveva creduto nei colori della bandiera e non nei colori politici. E secondo me in quegli anni lì la politica era talmente forte dove per me lui era un po' fuori luogo ad Ancona. Io l'ho vissuta personalmente perché poi io sono cresciuto con gli ultras Ancona degli anni 80 e quindi mi sento in dovere di dire che secondo me, a sensazione mia, c'è stata anche questa cosa qua, perché poi come gruppo gli ultras Ancona poi diventarono completamente
apolitici.
No, diventarono in quegli anni lì dall'83, 84 in poi molto 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 spinti.
Okay. Da maniera, apolitici,
ecco. Quindi per questo è il pensiero di chi è cresciuto a fianco a Jacopo. Poi Jacopo sa benissimo, lui, siamo sempre stati io da una parte, lui da quell'altra politicamente, ma penso che se c'è un amico con cui ci parlo tranquillamente di qualsiasi cosa, con cui ci ceno e ci mangio e ci siedo benissimo vicino, è proprio lui. Quindi non avrei motivi assolutamente per dire cose che non sono vere.
Non penso che sia difficile stare da... No, difficile.
Sta benissimo a mangiare, ecco, con Jacopo.
Anche perché te mangiare
con ottimo cuoco, è un ottimo cuoco.
Lo sai bene.
È un quindi non cuoco. È difficile quindi, parlare di arte culinaria con Jacopo.
Questa è l'idea.
Comunque, come si può parlare di tutt'altro, politicamente parlando, di essere su binari completamente opposti?
Comunque su questo, Stefano, sarebbe interessante una volta incontrarsi su questo tema... ragazzi che erano di destra, ragazzi che erano di sinistra 30 anni dopo
E vedere com'è cambiato magari qualcosa,
certo. No, io sono molto più critico. Se aveva senso, sì.
se aveva senso se c'era questa differenza, forse
se poi
prima...
c'era questa differenza
perché
e se aveva senso essere divisi,
esatto. Noi che siamo degli anni 70, cioè giovani degli anni 70 all'epoca, forse rivisti adesso, sì, potremmo dire, esatto, se c'era questa differenza alla fine
e che comunque non c'era nessuna giustificazione per la violenza e la divisione e l'odio che c'è stato
assolutamente
tra ragazzi,
assolutamente. Quindi però non mi hai risposto. Adesso che le cose sono cambiate, che per esempio la curva addirittura insieme a tutti gli altri club moderati, a gomito, insieme ai tifosi che non fanno parte assolutamente di niente, lo stimolo a rientrare.
Guarda, io ci avrei una grandissima voglia di ritornare allo stadio.
Anche perché dovresti portare qualcuno a vedere la partita.
Purtroppo
no?
Il sabato io lavoro.
Ma gioca la domenica.
Quando infatti
adesso gioca la domenica, io ti posso dire già che giocherà parecchio la domenica.
Allora Stefano, purtroppo ti devo dire che molte volte lavoriamo anche la domenica, purtroppo non abbiamo le tue
possibilità. Sotto Natale sicuramente,
no, comunque a parte gli scherzi, ho voglia di tornare a vederla ancora in prima categoria. Io mi riannamorai del calcio un po' di anni fa, che andavo tutti i sabati allo stadio andando a vedere il Monzano, a vedere i ragazzi che lavoravano 8 ore in fabbrica e poi la sera alle 7 erano sul campo ad allenarsi sotto l'acqua. Cioè, mi sono rinnamorato di quel calcio. Di questa Ancona mi piacerebbe ritornare a vederla, potendo.
Potendo,
sì.
Quindi considera che ci anche sono tante domeniche.
Anche se lui lo nasconde, ma nella metà degli anni 90 Jacopo ogni tanto tornava.
Sì, ogni tanto quando potevo.
Si era riavvicinato a me e ad altri personaggi.
Sì, venivo quando potevo, ero di Ancona, andavo
con
sempre
noi,
a
veniva in casa.
Posso fare un'altra nota politicamente scorretta?
Lei può.
Bene. Io mi riavvicinai, anzi mi esaltai, mi piacque tantissimo quel progetto di Sosteniamo l'Ancona, tant'è vero che mi tesserai subito, mi sarebbe piaciuto partecipare, Raffaele, che è un carissimo amico, mi ha chiamato più volte, vedendo certi personaggi che erano all'interno di quella situazione, ho preferito far dire, avevo da fare quella sera, non potevo venire alla riunione, piuttosto che andarci. Poi dopo purtroppo la storia... Mi è stato detto col senno del poi, potevi dircelo subito, però vabbè.
Però allora, intanto noi abbiamo buttato lì il sasso e qui c'è anche chi dalla parte della curva che continua ad andare allo stadio sarà pronto con me a stressarti la vita in maniera che tu torni a vedere
le curve, sono dei ragazzi.
Sì, no, vabbè, ma tu noi hai detto abbiamo, siamo fuori cosa tempo. Hai detto? No, aspetta, adesso qui apriamo un dibattito. Basta, non andiamo via finché non risolviamo questa questione pacificamente, mi tiro sulle maniche. Allora, tu hai detto in apertura che sei andato allo stadio perché sei stato portato a vedere la prima partita, eccetera, eccetera. Tu non hai qualcuno che dovresti portare allo stadio per fargli vedere una partita e fargli capire quello che hai provato tu al suo tempo?
Ma guarda, io mi ho portato una...
Sarò bastardo dentro, eh?
No, ma io mi vergogno di dirlo.
No, non mi dici che l'hai portato a vedere il Milan, dai, no, non si può, dai, no. Adesso, vabbè, hai portato a vedere il mio, ognuno ha la sua croce.
E sinceramente devo dire che a mio figlio del calcio fondamentalmente non gli interessa assolutamente
nulla. Fa bene, se lo porti a vedere il Milan... Va benissimo, a infischiarsene. Però io ho visto, purtroppo sono qua quando c'è la partita, e più delle amichevoli dell'Ancona, devo ammettere, ultimamente non riesco a vedere, perché quelle non le trasmettiamo. Però quando riesco a vedere le immagini, i filmati, vedere a Falconara quei bambini che ballavano, saltavano, facevano di tutti i colori al ritmo della curva... Secondo me quello è la cosa da far provare, no, al proprio figlio, nel caso mio al nipote, loro lo sanno, l'ho portato a quello che ho potuto, all'amichevole l'ho portato, l'hanno intossicato perché è tornato che respirava con tutto il fumogeno che gli è arrivato alla gola, ma una cosa che gli è piaciuta talmente tanto che la prima cosa che mi chiede: nonno, quando mi riporti a vedere la partita?
Ma quanti anni c'è?
10. Adesso, anzi, quando l'ho portato a vedere loro ne ha 8, quindi... Jacopo, tu l'hai fatto.
Comunque sono d'accordo con te. Uno che parla così del movimento ultra, se vede che qualcosa dentro ancora la fiamma.
E può dare.
Piace. Non ti dimentichi così facilmente. Uno che comunque ha sempre dato in tutti i sensi, ci ha sempre messo la faccia. Quindi, secondo me, naturalmente. Fa parte come tante persone di quelle che si sono allontanate un po', Stefano, perché ne abbiamo perse tante, perché poi guardiamo anche, voglio dire, tutti i fallimenti che ci abbiamo avuto, le situazioni che ci abbiamo avuto. L'altra volta sentivo che avevate intervistato a Paolo Papiri, aveva detto una cosa giustissima, che aveva visto a Falconara tantissimi ragazzi del gruppo mio, quelli un po' la struttura che adesso è Curva Nord, no? Che mediamente vanno dai 35 ai 50 anni come me, no? Poi un buco grandissimo in mezzo, non c'è più un ragazzo dai 20, 22, 23, non c'è più nessuno di loro, e quindi questo ne viene dai vari fallimenti che ha avuto l'Ancona. Abbiamo perso proprio delle generazioni, secondo me, si sono allontanate dallo stadio, che saranno molto difficili da riconquistare. Perché comunque tutti i ragazzi della Nord, che hanno più o meno mediamente l'età mia, o comunque una decina d'anni di meno, hanno vissuto i periodi più belli dell'Ancona, quindi ci è rimasto indietro i momenti delle promozioni, della finale della Coppa Italia, delle varie promozioni in Serie A e tanti anni di B, sono quelli che ti formano. Quando ti viene a mancare quell'ossatura lì, probabilmente ti distacchi dall'amore della squadra, che poi è l'amore della tua città. E probabilmente anche molta gente dell'età di Jacopo un pochino si è allontanata.
Poi dopo
gente
che faceva il lavoro, gli impegni, cioè, lavoro, figli, gli impegni, la famiglia,
ci sono tante
non sono cose,
da sottovalutare.
Non sono cose da sottovalutare. Per esempio, Stefano, quando tu dicevi ma non potevi comunque andare allo stadio, così io mi sono rifiutato di mettere piede in nessuno stadio a parte una volta. Perché io mi rifiuto di fare il biglietto nominativo, ma soprattutto mi rifiuto di fare la testa del tifoso, perché secondo me è un attentato alla libertà personale e ai diritti individuali. Cioè, di fatto, in questi anni, quando entri in uno stadio, ti vengono sospesi i diritti civili. e questo non è tollerabile, visto che io pago, visto che io sono quello che mantiene con il mio biglietto, guardando la pubblicità e tutto il resto, tutto questo spettacolo, che io venga trattato come una bestia, come un animale. Infatti io smisi di andare a vedere il Milan, l'ultima partita che vidi del Milan fu Sampdoria-Milan, dove la polizia ci tenne per 2 ore dentro un recinto fatto con i tubi innocenti, cioè io da quella volta non sono più andato allo stadio, anche perché con i tifosi avversari si può discutere, la rissa si può fare, ma essere a priori trattato come un animale da queste persone che poi sono stipendiate da me, perché ho sempre pagato le tasse, io mi rifiuto come cittadino e come uomo libero di accettarlo.
Perfettamente d'accordo, tant'è vero che ora non c'è niente, non c'è la tessera di tifoso.
Te dici non c'è niente nel nostro campionato.
Quindi io ritorno.
Stai provando di tutto.
Io sono bastardo dentro.
Ci conviene tornare al Movimento 1,
esatto, no? Non la prendo la larga, non vado a dire no, magari hanno applicato la legge Scelba, ma non voglio dire queste cose perché poi apriremo.
Cosa c'entra?
Ritorniamo indietro di 30 anni. Intanto, siccome che l'ho detto che sono bastardo dentro, sui monitor sto facendo vedere, Roberto, sto facendo vedere la tua foto con Cicciolina, perché sennò qualcuno non ci credeva. Roberto Cardinali. Quello è Roberto Cardinali.
Giordillo.
Ti piaceva. Iaco, ti sarebbe piaciuto, ma non è Roberto. Non sei tu, è Roberto Cardinali, giovanissimo, con la Ilona Staller, quindi Loving, sottotitolo, e quindi grazie Roby per aver pubblicato questa bella foto di quando eri giovane, e anche la Ilona era giovanissima, poi divenne famosa membro del Parlamento. Allora, torniamo invece a parlare di...
Proposito dei membri.
Allora, siamo alle 20:30, dobbiamo chiudere e come avete capito di cose da dire ne avremo, e quindi ci ritorneremo su questo periodo storico già anche la prossima puntata.
Stefano, già ne avevamo parlato un po' prima, giorni addietro, noi dovremo fare un'altra puntata, dovremo proprio con gioia faremo un'altra puntata su questi,
se i radioascoltatori stavano contenti, sì, noi torniamo.
Vediamo se sono contenti, ma penso di sì, anche perché carne al fuoco ce n'è. E la domanda che tu hai fatto, molto importante, a Jacopo, magari con qualche collegamento mirato con altri personaggi che frequentavano al tempo gli spalti del Dorico e che adesso non si vedono più da anni e anni alla partita, la stessa domanda: perché non vieni più a vedere l'Anconitana? E bisogna fargliela, perché effettivamente poi dopo si cresce, gli impegni, i problemi ce ne so, quindi a famiglia, impegni familiari ce ne so molti, molti di più, però una volta ogni tanto non fa male, no? Invece c'è gente che non si è vista più da decenni, e faremo magari questa domanda a qualcuno che poi intervisteremo magari il prossimo mercoledì. Ripeteremo questa seconda metà degli anni 70, no Stefano?
Io direi che dal prossimo mercoledì sarebbe bello ripartire da l'81-82, dai.
Che Sergio?
Franco.
Ma guarda, diciamo fine 80, quello che dici va bene, perché fine anni 70, magari chiamando qualche altro personaggio.
Sì, sarebbe bello, per telefono, sarebbe bello sentire anche fighters, sarebbe bello sentire anche qualche altro personaggio da trovare. Che dei fighters,
e poi
l'inizio degli Essentials Monumento.
Cioè
Palmiro Cappellacci,
Dado,
fondatori.
Sì.
Ma Dado è più giovane, viene prima. Gli Essentials viene dopo.
Sì,
scusa, Palmiro è uno che comunque è stato sia sui fighters La Fossa, poi è stato fondatore degli Essentials Monumento. Trovare anche Marco Ballardinelli,
Marco,
o
esatto,
trovare altra
Maurizio
Massarenti,
chiaro.
Ce n'erano parecchi, anche del Monumento, Gradarì, anche Fusco fu, che comunque frequentò il Monumento, adesso i nomi non li ricordo tutti, però
magari
prima facevamo con Jacopo, Bellomo,
e
ce n'erano diversi di nomi.
Ma vogliamo ricordare che c'è anche un libro dove sono raccolte delle storie bellissime.
È un grande assist che ci hai dato.
Un grande assist, perché è importante. E questo
ma sono o non sono l'editore di quel libro?
C'è il padrone di casa. Poi.
L'editore
c'è il padrone di casa, come si dice. È giusto ricordare questa cosa qua. Proprio oggi guardavo. ci saranno ancora un libro che sta diventando, allora, i libri è stato un grandissimo successo, l'avevo detto anche l'altra volta, facevo il conto di là, saranno rimasti intorno ai 240 libri più o meno. Io
su
2000, faccio
su 2000, no, Massi?
Su 2000 libri. Io faccio un appello a tutti i tifosi dopo queste puntate, a tutti i ragazzi sia che l'hanno già comprato o che ancora non l'hanno comprato. Abbiamo deciso di abbassare il prezzo a 10 euro perché i soldi della vendita di questi libri rimasti vanno a Filippo, perché Filippo sappiamo che è un anno che è recluso, ha comunque dei problemi, comunque non vorrei che si offende, però ha dei problemi finanziari, perché comunque ha del mutuo da pagare, ha una famiglia a casa che lo sta aspettando, bisogna che aiutiamo sto ragazzo. Abbiamo deciso i libri di venderli gli ultimi al 50%, quindi a 10 euro, visto che poi arriveranno, dico, poi le feste non adesso ma fra qualche mese, quindi
mesi,
se si vuole regalare a un amico dell'Ancona il libro, 10 euro non è una grande spesa. Mi può anche contattare personalmente al 339 58 38 865, 339 58 38 865, personalmente ci vediamo, ve lo consegno il libro. Il libro vendiamo 10 euro, gli ultimi rimasti, e i soldi andranno a Filippo, perché questo ragazzo ha bisogno di una mano, assolutamente, dobbiamo aiutare lui e la famiglia, e non ci possiamo dimenticare assolutamente dei nostri fratelli e dei nostri amici, non ci dobbiamo mai dimenticare. Il libro è meraviglioso, raccoglie una parte e anche molto di più di tutto quello che abbiamo raccontato questa sera, anche in maniera più dettagliata, perché magari parlando così ci siamo dimenticati di qualche piccolo aneddoto, qualche piccolo passaggio.
Ce ne sono,
E quindi è importante che riusciamo a venderli tutti per aiutare Filippo. Quindi io personalmente vi do appuntamento
il prossimo mercoledì. Penso che sia l'ideale. Salutiamo uno degli autori del libro che è qui davanti
del libro
a noi,
che è qua con noi. Non faccio il nome perché non
ma me solo il cognome inizia con la M e il nome con la C.
E dico un'altra cosa da non mancare, la prossima trasmissione, perché cominciamo a parlare della fine degli anni 70, quindi anni 80 81 82, quegli anni lì sono anni importanti, vittorie
Pescara Ternana,
quindi andremo anche un po' sul, diciamo,
toccheremo
nel folcloristico del gruppo,
gli anni dell'Anconitana ancora sì. Dell'Anconitana,
dove viene veramente la maturazione nei gradoni della Nord per il gruppo, dove cominceremo a assaggiare veramente la competizione con tifoserie di un altro livello che non avevamo mai visto. E quindi da parte mia, da Massimo, un saluto a tutti e un abbraccio grandissimo, alla prossima settimana. Adesso passo gli altri.
Grazie Stefano per avermi dato la possibilità di fare questa passeggiata negli anni più belli della mia vita. E saluto tutti.
Ma forse sì, perché ci conosciamo da un po' di giorni, capito?
Posso fare, concludo dicendo un'altra cosa. Io prima ho parlato di una persona che ci ha aiutato dandoci tutto senza soldi. Insieme a degli altri amici organizzavamo una manifestazione ad Ancona, Gioca Ancona, e ci fu un'altra persona che, anche se non l'avremmo pagato, come si dice in Ancona, babbo morto, ci andò a attaccare i manifesti, ci fece la grafica, ci fece pubblicità, sperando che lo pagassimo nel tempo, e questa persona appunto era Stefano Fera.
Ma guarda un po' che personaggi che ci sono ad Ancona, è roba incredibile. Allora, intanto guarda
Stefano che Marini dice dovreste continuare con queste trasmissioni e raccontare anche gli anni belli, magari qualcuno torna. Grazie a tutto, bravo Stefano, è l'obiettivo proprio che ci siamo prefissi.
Ma anche Dorico scrive, questo è personale per Jacopo, dice con tutto il rispetto, chi è nato Dorico non smette mai di esserlo. Torna allo stadio, Jacopo. Vedi? Un grande saluto a Filo. Ti aspetto di nuovo in Germania. Gianluca dalla Germania.
Bene,
Bellissimo. Quindi con questi pensieri,
aiutiamo,
ragazzi,
Filippo, ragazzi, aiutiamo Filippo, 10 euro il libro, finiamo questi libri e aiutiamo la famiglia.
E beh, io tutto contento perché avrò spazio in magazzino.
Oh, poi te ne porto via stasera, via.
Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Come sapete, il mercoledì si tinge di ricordi e i ricordi più belli li racconta Franco Lorenzini, che dà appuntamento a mercoledì prossimo. Questa puntata la potrete riascoltare domani alle 13.10 e poi da questa sera è già disponibile sul nostro podcast www.radiotua.com e all'interno trovate la faccetta, quello del podcast, stagione 2017-2018 di Punto Bianco Rosso, correva l'anno e ovviamente scritto mercoledì, correva l'anno e la data di oggi. Franco.
Grazie Stefano di tutto, e i racconti più belli li raccontano i protagonisti che hanno vissuto quelle, quindi oggi ci siamo veramente divertiti con Jacopo e Massimo.
Bene, vi ricordo in chiusura, domani pomeriggio possibilità di acquistare il biglietto in prevendita per il match dell'Anconitana di domenica ad Senigallia per Avis Arcevia Anconitana Car Café Island Café da domani pomeriggio. Il prezzo dovrebbe essere, ancora non è chiaro se verranno venduti questi biglietti a 6 euro o 8 euro, punto interrogativo, si scoprirà domani nel momento della consegna, quindi attenzione, non fate malumore già in partenza, scopriremo domani, insomma, se il prezzo sarà 6 euro, 8 euro, non possiamo, ci avevano detto 8 euro, ma un istante fa un'altra comunicazione di servizio potrebbe anche scendere a 6 euro. State con noi, grazie!
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.